11.04, buongiorno da Radio Onda Rossa, buongiorno per questa domenica 14 febbraio. Come annunciato, con quello di oggi comincia una serie di trasmissioni, di approfondimenti che ci porteranno al ventennale di Genova. Nasce questa voglia anche per cominciare a raccontare, ricominciare a raccontare noi quella storia prima che di essere travolti dai media mainstream che già stanno cominciando a prepararsi, no? Libri, documentari, tutto un volume di roba che uscirà a ridosso di quelle giornate che abbiamo visto già uscire in questi ultimi 20 anni. E cominceremo da un'esperienza che nasce anche grazie a questa radio, che è l'esperienza di Radio Gap. E andremo a parlare con un redattore della radio fino a pochissimo tempo fa, che quei giorni poi seguì bene direi tutto il percorso di Radio Gap, soprattutto la fondazione del perché si arrivò a quel progetto e via dicendo. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti e a tutte, naturalmente un saluto particolare a tutti gli ascoltatori e in particolar modo agli ascoltatori che sono in questo momento privati della loro libertà nelle carceri o nei centri di detenzione temporanea o più in generale costretti all'esilio. Questa trasmissione credo che parte dalla necessità di fare un po' di memoria, forse la storia è un termine pesante da utilizzare, memoria. Diciamo un po' di memoria, chiaramente parliamo di eventi di oltre 20 anni fa e quindi molti e molte delle ascoltatori e delle ascoltatrici della radio sapranno forse poco di quegli anni, di quelle vicende. Non ne vogliamo fare, ce lo siamo detti in preparazione di questa trasmissione, una sorta da marcord. Vogliamo semplicemente dare la possibilità a chi ascolta la radio di avere degli elementi, almeno alcuni elementi, per orientarsi dentro una storia purtroppo per noi un po' lontana, specialmente per me che ero già grandicello in quegli anni, insomma ero già grandicello. Partiamo da un'informazione base. Per chi proprio ne ha digiuno, in quel 2001 si teneva a Genova il G8. Il G8 era la riunione dei grandi della terra che si riuniscono periodicamente. Adesso le formule sono un po' cambiate, cioè il G10, il G11, Russia dentro, Russia fuori, ma sostanzialmente i paesi più industrializzati, i paesi che in particolar modo controllavano il WTO e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma diciamola così, mettiamola semplice, controllavano l'economia, la politica, la geopolitica, come si dice oggi, termine che allora si usava ben poco, di tutto il mondo. Si riunivano questi capi di Stato, era una riunione chiaramente formale, nel senso che i capi di Stato naturalmente discutevano i dossier più scottanti, ma intorno a loro si muoveva in queste occasioni simboliche tutto un mondo di relazioni, si stringevano accordi, si decidevano le linee generali, tra virgolette, di amministrazione del pianeta. Una sorta di governo mondiale, diciamo così. In particolar modo il G8, che aveva una storia lunga precedentemente, diventò particolarmente importante come data simbolica, ma anche pratica, dentro l'era della globalizzazione. L'era della globalizzazione è quell'era che così è stata definita, che a partire da, grosso modo, la fine del mondo diviso in due blocchi sostanzialmente dopo l'89, dopo la caduta del muro di Berlino, si apre questa pezzo di storia dell'umanità in cui vengono meno quei freni, quelle regole, quell'organizzazione di regole che limitavano il commercio tra i paesi, limitavano tutta una serie di possibilità di relazioni economiche fra i paesi. Mi fermo qua perché sennò il discorso diventerebbe complicato. Tenete presente che prima di Genova c'erano stati altri G8, c'erano stati altre occasioni. Arriviamo al 2001 in Italia in una situazione politica molto particolare, perché si è insediato da poco, relativamente poco tempo, un nuovo governo, tra virgolette di centrodestra. Il governo era guidato da Silvio Berlusconi. Il governo vedeva l'alleanza di quella che allora si chiamava Forza Italia, Forse ci si chiama ancora, sì, probabilmente
sì, è diventata il governo adesso,
della Lega di Umberto Bossi, era ironica naturalmente, sì, un pochettino, sì, così, della Lega di Umberto Bossi e di la neonata Alleanza Nazionale, figlia di quel movimento sociale italiano che era l'erede, diciamo per così dire, della tradizione del passato regime di questa Repubblica, del passato regime, sì, cioè del ventennio fascista, una condizione particolare, quindi anche dentro uno shock, dentro una condizione anche di complicazione, viene deciso di svolgere questo G8, Berlusconi decide di svolgere questo G8 a Genova con un atteggiamento estremamente aggressivo rispetto alla città. Nasce, era già nato, c'erano già state esperienze, erano già presenti tutta una serie di esperienze che contestavano lo spirito di questi vertici e la sostanza, ne contestavano le scelte del VTO, contestavano gli accordi che venivano presi lì dentro, soprattutto era molto forte la componente che ragionava intorno alla divisione fortissima tra paesi avanzati, paesi industrializzati e paesi poveri, ne denunciava lo sfruttamento. Tutto questo è andato sotto il nome di globalizzazione. Il movimento italiano, tra virgolette, neonato, dico tra virgolette perché il movimento contro la globalizzazione in quel momento diventa un soggetto forte, anche se esisteva già la sezione italiana di ATTAC, esistevano tutta una serie di soggetti, da tempo soggetti di tutti i tipi, di tutto lo spettro politico e sociale, dall'associazionismo dell'ARCI passando per i movimenti di base, i sindacati di base, pezzi di sindacato ufficiale, aree politiche che venivano dalla storia dell'autonomia operaia, che poi invece erano diventate altro, centri sociali organizzati, insomma c'era un po' di tutto. Dentro questo calderone nasce l'idea di svolgere un controvertice a Genova. E questo controvertice piano piano si organizza. Parliamo dei mesi precedenti a quel luglio del 2001. Dentro questa vicenda, cerco di abbreviare. Dentro questa vicenda viene fuori una questione forte. Intorno alle parole d'ordine, ai concetti, alle critiche, si apre un fortissimo scontro, cioè il governo spinge molto sul tasto della violenza, spinge molto sul tasto del contrasto ai devastatori che arriveranno a Genova e c'è la difficoltà di comunicare i contenuti. Tenete presente, nessuno di noi era consapevole di quanto fosse diffusa la sensibilità per questi temi. Lo verificheremo solo durante le giornate di luglio perché migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone parteciperanno più o meno direttamente o indirettamente a quelle giornate e quindi ci daranno anche la misura della forza di penetrazione di queste critiche, della voglia di mettere in discussione queste politiche. Naturalmente c'è tutta una storia precedente. Se veniamo a noi, diciamo a quello che ci riguarda più direttamente, dentro la preparazione di questo controvertice che vede delle assemblee svolte a Genova, dei precedenti a Napoli, di altre contestazioni, di altri controvertici, e anche lì troviamo dei momenti di grande tensione, nasce questa esigenza forte di comunicare, di informare sul movimento, sulle sue proposte, sui suoi progetti. Un altro inciso, forse così parliamo tutti e due, tenete presente che non era proprio esattamente come oggi. Gli smartphone non esistevano, i computer erano molto meno diffusi, avevamo di fronte un spettro degli strumenti per comunicare relativamente limitato perché giornali, televisioni e radio, strumenti che vengono definiti media mainstream, cioè media comunque più o meno ufficiali, più o meno strutturati, la facevano da padrone. Oggi noi viviamo una situazione molto diversa perché esistono ancora questi media mainstream, ma attraverso la rete, attraverso l'uso diffuso della rete, esiste un altro mondo di comunicazione. Tutto questo non c'era. C'era un inizio, naturalmente, esisteva già la posta elettronica, esisteva già il web, ma era molto poco diffuso e specialmente per tante aree di attivismo politico questi erano gli inizi di sperimentazione di questi strumenti. In realtà lo era anche per noi. Per noi, quando dico per noi, dico per i soggetti che avevano sperimentato una serie di passaggi, che hanno lanciato dentro l'Assemblea del Social Forum l'idea di provare a ragionare tutti insieme intorno alla comunicazione dei contenuti e all'informazione di quelle giornate. Cioè, raccogliendo degli stimoli che venivano da precedenti vertici e precedenti appuntamenti, si comincia a ragionare sul fatto che sia necessario costruire fisicamente, cioè realizzare fisicamente e come infrastrutture, un media center a Genova.
Allora, la radio come... perché? Qual è il discorso? Questa radio fa comunicazione politica e fa politica attraverso la comunicazione dal 77, quindi non stava andando a fare qualcosa di diverso da quello che faceva comunque quotidianamente. Quello che è diverso in questo caso è il mettersi in rete con altre radio e pensare appunto a un progetto. Noi quando ragioniamo, no, su scala nazionale, ma perché davvero prima dell'avvento dello streaming la radio, questa radio come le altre radio, non uscivano dalla loro onda, dal loro segnale. Radio Onda Rossa 87.9 Roma e provincia, poi quanto andasse oltre la provincia di Roma dipendeva un po', a volte anche dal vento riuscivi a sentire quasi in Umbria, fino a quasi in Umbria Onda Rossa, però era un altro tipo di radio. Però, come dicevo, la radio attraverso la comunicazione politica, la voglia di tornare, ma neanche tornare, la voglia di togliere al mainstream la nostra cronaca e tornare e di nuovo essere protagonisti di quello che viene raccontato anche dalla costruzione della notizia, perché qui, a differenza di mainstream, questa radio, come le radio poi che hanno partecipato al progetto, nessuna fa la radio super partes, siamo delle radio che stanno da una precisa parte della barricata e raccontano quello, e attraverso il racconto fanno anche appunto critica politica e fanno comunicazione politica. La radio faceva già quello, decide di farlo insieme ad altri, perché questo forse è la differenza.
Allora, decide di partecipare a un progetto collettivo di comunicazione, informazione, mobilitazione, attivazione sia delle persone che già si dedicavano alla comunicazione dentro i movimenti, sia di tutte quelle persone che all'incrocio di quel momento cominciano a percepire la comunicazione, l'informazione, l'attivismo mediatico e digitale uno strumento naturale della propria attività, della propria scelta, della propria presa di parte. Questa cosa è molto importante, perché noi arriviamo in quel 2001 proprio a una svolta, a un punto di svolta in cui sperimentiamo noi e tanti altri proprio il momento in cui si passa da una modalità di comunicazione da uno a molti, sostanzialmente unidirezionale, a una comunicazione che comincia a diventare da molti a molti bidirezionale, incrociando questi passaggi. È proprio una rivoluzione copernicana da questo punto di vista, cambia completamente lo schema. Naturalmente noi eravamo una piccola radio comunitaria tecnicamente, una radio con un passato molto, come dire, forte, con tante esperienze. Non è vero in assoluto che le radio non lavorassero in rete prima di quella data, perché i ponti radio e i collegamenti con tante altre radio si erano fatti, si sono fatti negli anni, si sono continuati a fare sia nelle stesse città su diverse frequenze, fra radio che condividevano argomenti e possibilità, sia in collegamento con le altre radio. Non usavano le tecnologie e le possibilità che si erano aperte da questo punto di vista. Quindi abbiamo da una parte una questione tutta, per così dire, tecnica, che però è tecnica fino a un certo punto, perché quando ti permette di moltiplicare le fonti di informazione e la possibilità di attivarsi, sperimenti in piccolo quello che è un processo che poi diventa un processo universale, cioè la possibilità di tutti di attivare un proprio canale di comunicazione, un proprio modello di relazione. Oggi questo è talmente banale da essere scontato, sì. Tu su Facebook piuttosto che su Twitter, piuttosto che su qualunque forma di espressione in rete, un blog o attraverso la posta elettronica, attraverso quelli che una volta si chiamavano newsgroup e adesso sono stati reinventati in forma audio, per non parlare di quello che oggi esiste, diciamo, nella forma video. Oggi è scontato, una volta c'era solo il telefono, prima ancora c'era gettoni, solo il gettone, poi gettoni. C'era la scheda e poi c'era il telefono, era molto difficile. Noi come radio tradizionalmente avevamo anche questa spinta a una relazione forte con gli ascoltatori, nel senso che il telefono era sempre stato lo strumento attraverso cui le persone che trasmettevano da qua, la redazione, chiamiamola così, tenete presente, la redazione di questa radio è sempre stata una redazione di volontari, di persone, certo, che lo facevano come parte della loro attività politica, entrava in relazione con tante persone. Cioè tu telefonavi allo 06 49, prima ancora non c'era manco lo 06 40, al 49 17 50 e andavi in onda tutte le volte che volevi a dire la tua, a dare un'informazione, a commentare un argomento. Questa pulsione a entrare in relazione con tanti e ad avere una redazione allargata, tuttora Onda Rossa, adesso io non ho gli ultimi dettagli, ma nella sua storia ha sempre avuto una redazione molto allargata, disponibile a aprirsi ai contributi di tutti, di tante persone. Quindi non è che guarda se è un professionista, se è un giornalista, se è un tecnico, no, hai delle cose da dire, anzi, impari, ti metti lì, capisci come funziona lo strumento e ci lavori. Ecco, intorno a questa idea, all'incrocio di questi momenti, noi cominciamo a fare una serie di riunioni nella preparazione di questo evento del Controvertice di Genova, una serie di riunioni fra una serie di radio, che adesso forse è il caso anche di elencare.
Sì, erano Radio Ciroma, Radio K Centrale di Bologna,
però
che non esiste
cerchiamo
più
di elencarle bene.
Vai, allora elencale.
No, nel senso io ti aiuto, facciamo insieme. Sì, perché Radio Ciroma, che è una radio, giusto, che trasmetteva da Cosenza.
Da Cosenza. Poi da Bologna c'era Radio K Centrale, che tra l'altro non esiste più, e c'era
Radio 103.
Radio 103, che invece credo che tuttora esista. C'era Radio Fuggico a Firenze. C'era Radio Onda d'Urto
di Brescia e Milano,
appunto. C'era Blackout da
Radio
Torino.
Blackout da Torino.
E c'era Amisnet, che era una neonata agenzia, però non era una radio, però era un'agenzia che era nata da poco, tra l'altro, qui a Roma. E chi altro c'era?
E poi c'era Radio Onda Rossa.
Vabbè, certo. E poi c'eravamo noi. E quindi eravamo dislocati da nord a sud e centro Italia. La radio stava un po' dappertutto, perché la realtà è questo: copriva il nord, copriva il centro e arrivava fino al sud. Poi che Radio Ciroma sia stato anche uno dei motori dell'organizzazione del Controvertice attraverso la rete del Sud Ribelle, perché poi ci sono anche dei ganci, no, attraverso le piazze e quelle che sono state poi le piattaforme che hanno portato le piattaforme e le piazze nella stessa Genova, perché spesso si parla di movimento, ma a Genova i movimenti erano più di uno, tanto che ci furono più piazze all'epoca.
È stato
tematiche,
anche stato chiamato il movimento dei movimenti.
Sì,
c'era questa enfasi,
quindi c'era una, questa era la rete all'epoca. Fa sorridere perché appunto alcune di queste radio non esistono, perché Radio K Centrale vendette credo già da
vabbè, ma questo diciamo però, fa parte della storia lunga, sono passati 20 anni, nel senso che forse non è neanche particolarmente rilevante in questo momento, nel senso che quelle radio, quei soggetti avevano come caratteristica fondamentale essere radio sostanzialmente comunitarie, radio di base e radio che volevano partecipare attivamente come redazione al quel movimento e volevano informare su quel movimento. Si trattava di capire come farlo insieme, farlo separate, e quindi ci riunimmo più volte e provammo a proporre questa sorta di non capendo ancora come farlo, tecnicamente come farlo. Nessuna, noi eravamo delle piccole radio, quindi nessuna di noi aveva accesso alle tecnologie satellitari per collegare le diverse radio. Si doveva capire se bisognava trasmettere dalle città o da Genova, se bastavano gli inviati oppure se ci serviva una redazione sul posto. È stato tutto un lavoro di ragionamento. Alla fine, prego.
Dopo, ma tutto questo nasce dopo Napoli, dopo il vertice di Napoli che è marzo 2001.
No, tutto questo nasce prima, okay. È stato un lavoro lungo perché okay. Si comincia a seguire tutta l'evoluzione, si era sempre seguito, si comincia a seguire insieme questi passaggi. se ne seguono le assemblee, i momenti organizzativi, ci cominciamo a scambiare i contatti, i telefoni, gli argomenti, cominciamo anche a scambiarci qualche trasmissione che viene realizzata nelle diverse radio, cominciamo a sperimentare anche la differenza di linguaggio. Voi potete immaginare che semplicemente Radio Onda d'Urto di Brescia e di Milano si rivolgeva agli ascoltatori in una maniera diversa da come si rivolgeva a Radio Ciroma, e gli ascoltatori di Radio Ciroma non erano abituati a sentire in onda Radio Blackout di Torino, perché naturalmente parlavano un altro dialetto, con un altro modo di proporsi agli ascoltatori. E quindi cominciamo a sperimentare, capiamo subito che non basta mettere in rete queste radio, poi vedremo come sono state messe in rete, perché intorno a noi, insieme a noi, in quel momento è tutto un fiorire di attivismo digitale, c'è Viva e Vegeta appena nata, tra virgolette, sì, nel senso, poi non è appena nata, poi ne parleremo meglio con, credo, un protagonista di quella stagione. C'è una proposta fortissima, interessante, che tutti noi cominciamo a guardare e cominciamo a praticare, che è quella di Indie Media, e su questo ci danno degli stimoli fortissimi, sono stati da questo punto di vista, diciamo, un nutrimento della riflessione su questo, ma questo magari ne parliamo un attimo dopo. Si decide di lanciare questo progetto, un giorno ci riuniamo, dobbiamo dargli un nome, e il nome fu un suggerimento di un amico di queste radio, un redattore della RAI attualmente, anzi un dirigente della RAI attualmente, si chiama Bornino, se non ricordo bene, dice: perché non la chiamiamo Radio Gap? Ci guardiamo, dice: Gap perché? Radio Gap perché, vediamo un po', Global, come, che sigla è? Global Audio Project, quindi sai, un po' l'estetizzante, un po' l'inglese che ti aiuta, no? Che dice così, è un progetto internazionale. Tenete presente che a Genova, naturalmente, non l'abbiamo detto, ma non è che era un fatto italiano, non è che era un problema italiano, ci furono presenze da tutto il mondo, sia come oratori, sia come discussione nei public forum, sia come proprio partecipanti alle manifestazioni. Questi controvertici erano degli eventi mondiali, non solo per i capi di Stato, ma anche per coloro che contestavano la globalizzazione, anche con posizioni molto diverse, anche con punti di vista molto diversi, per cui c'era la necessità di proiettarsi a una comunicazione che si rivolgesse non soltanto all'Italia ma a tutto il mondo, e quindi si sceglie questa sigla. Peraltro Radio Gap non è un nome proprio neutro in questo paese, e quindi ci diverte, ci piace l'idea di chiamarla così. Approfondiamo questa vicenda e ci troviamo a cercare un luogo fisico per trasmettere da Genova, e dentro questa discussione nasce la proposta del Media Center, cioè insieme a tantissime altre persone, giovani siti di informazione, altri soggetti, riviste, giornali di base, tutta la sperimentazione di quel momento particolare, viene lanciata questa proposta di realizzare un Media Center. La proposta del Media Center è raccolta bene e chiaramente è vista con un po' di diffidenza, perché chiaramente la comunicazione dei vari gruppi, delle varie strutture, delle varie sigle che componevano questo movimento avevano una loro personale modo di comunicare, e la proposta è quella: troviamoci tutti insieme e facciamolo da un solo luogo, scambiamoci l'informazione, scambiamoci la comunicazione, c'è una settimana intera di public forum da seguire. Non fu raccolta immediatamente, devo dire la verità, non fu raccolta. In questo senso molte strutture italiane, molte realtà italiane della comunicazione non colsero immediatamente la forza di questo evento, ma non dell'evento manifestazioni, cronaca, ma proprio della partecipazione. Cioè quello che Radio Gap colse, a differenza di altri, fu l'importanza dei public forum, l'importanza degli appuntamenti di discussione collettiva, la necessità di registrarli, di mandarli in onda, di farli ascoltare e di discuterci intorno. Questa cosa fu capita fino a un certo punto, e chiaramente faceva parte forse proprio della sensibilità maturata in anni e anni per le radio di base, quella di rimandare le assemblee, di comunicare questa, e noi ci venne spontaneo dire: ma tutto questo materiale, che tutte queste discussioni devono essere pubbliche, è importante che siano pubbliche. E proponemmo appunto questa cosa. Poi ci sono altri fattarelli che poi possiamo raccontare meglio, però sostanzialmente il progetto fu questo. Ci dividemmo un po' i compiti come struttura di radio, decidemmo di costruire una piccola redazione sul posto di preparazione, questo alcuni mesi precedenti, raccogliemmo le energie, qualcuno da Roma, qualcuno da Bologna, qualcuno da Firenze, qualcuno da Cosenza, cominciamo a darci appuntamento a Genova quando c'erano le riunioni di preparazione del controvertice e cominciamo a lavorare all'infrastruttura tecnica, ma soprattutto ai contenuti, ai collegamenti, alle relazioni, in collaborazione con le redazioni delle varie radio, dei vari soggetti, in collaborazione con gli strumenti di comunicazione che in quel momento c'erano, come Indimedia, come altri soggetti. A un certo punto prendemmo coraggio e dicemmo: noi non possiamo trasmettere dalle nostre città, dobbiamo trasmettere da lì. E lì c'era un problema. C'era proprio da dove, come lo facciamo? E a quel punto un po' l'esigenza del media center, un po' l'esigenza nostra di trasmettere, si tentennava, nel senso che nessuno prendeva in mano la costruzione di questo media center, e questo piccolo gruppo di persone che si era raccolto intorno a questo progetto, chiaramente su un mandato del loro radio, decidono di farsi promotori anche del media center, di proporlo agli altri e di spingerlo. Fu un lavoro collettivo, lo dico chiaramente, non fu un lavoro, diciamo che noi lo spingemmo con forza, spingemmo molto, c'erano tanti problemi tecnici, non c'era una sede, non c'era la rete, il collegamento internet, non sapevamo come fare. Alla fine, passo passo, l'assemblea generale della preparazione del controvertice accettò sostanzialmente questa proposta e quindi fu dato mandato ad alcuni di noi di partecipare all'organizzazione ufficiale per realizzare il media center. Media Center fu realizzato in questa scuola di Genova, che poi è diventata famosa per i fatti che ci sono successi dentro, che però in realtà poi non fu solo una sola scuola. Alla fine, nella trattativa, ci diedero due scuole, la Pascoli e la Pertini, che erano due scuole cui noi realizzammo da una parte un Media Center, dall'altra un punto d'accoglienza. Il punto d'accoglienza in realtà non fu mai aperto, se non dopo, diciamo, le grandi manifestazioni, fu aperto solo dopo, perché erano spazi molto grandi e quindi ci bastavano quelli. La storia è stata raccontata molte volte. C'avevamo una sala mensa sotto che era dedicata all'accoglienza della stampa e al lavoro dei giornalisti professionisti, per cui c'erano tutte queste postazioni con computer e telefono per i giornalisti e per le conferenze stampa. Poi, mano a mano, nei diversi piani c'erano chiunque volesse, ci avesse bisogno di uno spazio, della rete, dei computer, noi mettemmo a disposizione, attraverso una gentile donazione della provincia di Genova, una serie di computer, le postazioni internet, le linee telefoniche, i collegamenti. I soggetti che volevano partecipare a questa cosa ci parteciparono, chi collaborò, chi non collaborò, chi lavorò insieme. Noi come gruppo di radio occupammo un paio di stanzette e in queste stanzette facemmo la redazione e la sala trasmissioni, e da lì
fu anche montata un'antenna, che tra l'altro anche un'antenna illegale, perché per trasmettere su Genova, no?
Ah sì?
Sì. Fu anche montata un'antenna, sì, perché l'idea era anche trasmettere su Genova, non si poteva. Ovviamente c'è, cioè, tutto il discorso, la radio fece la lotta sulla frequenza, tra l'altro, no, che tu non puoi montare un'antenna.
Allora, noi non avevamo a Genova nessuna radio, diciamo, locale, collegata a questo progetto. Prendemmo un po' di contatti, se qualcuno voleva partecipare, ma non c'era nessuno. Tu mi dici che è stata montata un'antenna, sì, con un trasmettitore che ha trasmesso, sì, su Genova. Sì. Se me lo dici tu sarà vero.
Sì, no, perché c'era anche il fatto che fu anche rivendicata quel fatto, no?
Sì, mi pare di sì, era una radio pirata, però.
Sì, certo, assolutamente pirata, perché poi c'era anche la forza di rivendicarsi questo, no? L'idea, cioè, noi trasmettiamo.
Ognuno è libero e fa quello che vuole. Se qualcuno raccoglie il segnale via streaming, decide di montare un'antenna, un trasmettitore, e trasmette, si assume le sue responsabilità civili, penali, di tutti i tipi. Io non so, non te so che di,
no, è così.
Mi pare che una volta ascoltai dall'altezza della questura di Genova delle trasmissioni Radio K su una frequenza che mi pare che era 87,9.
Fu fatto, guarda,
la frequenza era 87.
No, la frequenza non me lo ricordo, però io so solo che fu fatto, me lo ricordo che fu fatto, ma soprattutto fu anche rivendicato proprio politicamente quella scelta e il voler appunto stare anche sulle frequenze in quei giorni, sulle frequenze genovesi, che poi c'era anche quel bisogno, no? Non soltanto di far arrivare la voce di quel progetto nelle altre città, ma anche su Genova stessa.
Eh sì, certo, certo, è normale. La cosa curiosa è che la radio in FM si sentiva solo intorno alla questura. Cioè Genova c'ha una geografia strana, sì, no? Sì. Sapete, sta sul mare, tutte sulle colline, per cui in realtà si segnale si sentiva qua e là in giro per la città, però in particolar modo dai piani alti della questura si sentiva perfettamente.
Va a capire. Vabbè, però sicuro ci ascoltavo. Io devo fare una precisazione, perché prima ho detto una grossa cavolata, perché Radio Fuggito è Bologna, che era mentre di Firenze c'era un'altra agenzia che si chiamava MMC 2000, quindi devo fare questa rettifica. Tra l'altro Radio Fuggito ancora trasmette proprio sulle frequenze bolognesi. Ma andiamo avanti, perché appunto stiamo alle giornate di Genova e al lavoro di comunicazione politica che fece Radio Gap in quelle giornate, che poi, se vuoi, culminò con l'evento della notte della Diaz, con tanto di polizia dentro gli studi di Radio Gap stessa, perché poi quella notte ci fu l'accanimento contro chi era all'interno della scuola Diaz, ma poi ci fu anche l'entrata in quello che era il complesso, diciamo, del cosiddetto Media Center, fino ad arrivare dentro gli studi proprio di Radio Gap. Poi andremo a sentire la registrazione di allora, proprio della diretta di allora. E questo, no, è uno del senza saltare delle tappe, perché poi c'è anche il lavoro che fu fatto prima, durante e anche dopo Genova, che fa parte dello stesso progetto complessivo, dello stessa volontà complessiva, no, di continuare a fare comunicazione in un certo modo e di raccontare anche quello che si stava muovendo all'interno dei movimenti. In quel caso, no, era all'interno dei movimenti antiglobalisti, che come raccontavamo avevano delle sfumature politiche.
Sì, cioè,
molto,
per esempio, c'era alcune persone che dicevano: noi non siamo contro la globalizzazione, noi siamo per una diversa globalizzazione, per una globalizzazione della giustizia, per una globalizzazione. Tenete presente che chiaramente lì a quel punto la riduzione mainstream dei grandi giornali, delle grandi televisioni, c'era da una parte questa grande spinta alla liberalizzazione, all'apertura delle frontiere, all'apertura alle merci di tutte le frontiere, alla libertà di commercio, e dall'altra parte si dipingeva, come dire, tutti gli oppositori come persone che volevano rivendicare la chiusura. In realtà non era esattamente così, perché proprio nel modo di porsi c'era proprio un'idea di collegamento internazionale, di apertura delle frontiere, c'era la questione dei migranti fortissima. Tenete presente che la prima giornata di Genova del controvertice fu proprio aperta da una manifestazione internazionale dei migranti.
Il giovedì.
Fu una bellissima manifestazione, che c'è un audio molto particolare all'interno del libro che fu fatto dopo l'esperienza di Radio Gap, in cui si sente questa musica bellissima con il sottofondo della manifestazione, e c'è nell'allegria naturale di un corteo pieno di migranti, di parole e di suoni diversi, quasi un'atmosfera, come una sensazione di malinconia, quasi di una tristezza, di premonizione. È molto inquietante, perché nessuno che stava a quel corteo poteva immaginare quello che sarebbe successo nei giorni successivi. Eppure la sensazione come dell'ultimo giorno in cui in qualche maniera quel movimento, che era fondamentalmente un movimento molto gioioso, molto allegro, molto multiforme, potesse esprimersi, diciamo, in completa libertà. E vabbè, insomma, questo è un dettaglio, solo un dettaglio di una vicenda. E dove siamo rimasti? Ci siamo persi?
No, appunto, dicevamo del lavoro fatto prima, durante e dopo Genova, perché il collante poi sì, fu la scintilla, fu Genova nel 2001, ovviamente, no? Il controvertice, ma poi il progetto di Radio Gap è prolungato, perché rimaneva forte quel desiderio di fare un'informazione in una certa maniera, insieme, no, a quella volontà di continuare.
Allora,
a
per gli ascoltatori, così soltanto per memoria degli ascoltatori, io mi faccio guidare dal breve scritto che abbiamo inserito
nel libro
che fu fatto su Radio Gap, Le parole di Genova, che noi scriviamo un brevissimo contributo. Mi faccio guidare perché ci ricorda il fatto che ci fu Genova e ci fu l'11 settembre, cioè la globalizzazione esplose in tutte le sue forme. È un processo lungo nel tempo, un processo che ha avviato dei cambiamenti che ancora stiamo vivendo, ma che ebbe delle evoluzioni proprio intorno a quei momenti. L'11 settembre rappresenta, come dire, il primo grande intoppo, tra virgolette, della globalizzazione. Le Torri Gemelle rappresentano la prima reazione scomposta alla messa in, come dire, alla messa in moto di questo meccanismo che riesce a cambiare il mondo di fatto. Quindi il contesto diciamo in cui avviene tutto questo diventa uno stimolo fortissimo ad affrontare queste cose, a continuare ad affrontarle. L'esperienza è stata un'esperienza bellissima, nel senso che il livello di cooperazione e di attivazione, stiamo parlando di decine e decine di migliaia di persone che diventarono protagonisti in prima persona della comunicazione di quei giorni, pur con tutta la propaganda, tra virgolette, televisiva e radiofonica. Il fatto che decine di migliaia di persone fossero protagonisti della comunicazione e centinaia di migliaia di persone avessero vissuto sulla loro pelle quella giornata ha costituito di fatto una controstoria che ha, come dire, ha permesso di reggere un livello di repressione comunicativa fortissima, anche perché gli eventi furono tragici in quelle giornate e contemporaneamente ci fu una gestione della comunicazione estremamente particolare. La morte di Carlo Giuliani, gli scontri avvenuti prima, dopo, durante quei giorni furono focalizzati come l'unico esito di quel controvertice. La necessità di raccontare tutta quella vicenda prima e dopo e iscriverla dentro un movimento che aveva detto tante cose fece perno proprio su questa partecipazione, fece perno su questa voglia di comunicare. Tenete presente che dopo Genova, cioè dopo gli incidenti di luglio e dopo la chiusura del vertice, ci furono in tutta Italia, in tutte le principali città, grandi manifestazioni. Cioè solo qui a Roma ci fu una manifestazione di più di 100.000 persone. A seguire quel movimento portò in piazza fino a 1 milione di persone contro la guerra. Parliamo ma soprattutto non furono semplicemente manifestazioni. Le manifestazioni furono, come dire, il contributo collettivo di migliaia, decine di migliaia di attivisti che comunicavano fra di loro, comunicavano all'esterno. E questo è il portato di quelle giornate, è la sperimentazione in vitro, se vogliamo, di una esplosione cosmica di comunicazione che poi abbiamo vissuto negli anni successivi con altri segni, naturalmente. Su questo poi si potrebbe parlare molto.
Sempre per rimanere poi, perché poi ci sono dei numeri che danno anche la sostanza, parliamo, poi lo andremo a spiegare tra poco anche meglio, parliamo allora dell'utilizzo della rete anche semplicemente per ascoltare le radio, l'abbiamo detto prima, i primi esperimenti di radio streaming. In quelle giornate l'indirizzo di Radio K arrivò a più di 1 milione di contatti complessivi, delle cifre enormi che andarono a smontare quello che era, diciamo, la propaganda mainstream. Ma ancora una volta, non fu la prima volta, ma ancora una volta l'informazione dal basso mette all'angolo quella stampa e i media mainstream, perché a un certo punto Radio Gap, tanto quanto anche Indy Media, no? Tutto quel bacino di attivismo intorno all'informazione raccolse non tanto consenso ma proprio interesse, e questo avviene ancora oggi, non è che non avviene quando ci sono soprattutto degli eventi particolari, la gente,
diciamoci la verità,
cerca questa informazione,
ma diciamoci la verità,
e l'abbiamo visto anche in quest'ultimo anno con i vari spazi dedicati all'emergenza sanitaria. Non basta, le persone sanno che esistono delle radio che sono un referente per un certo tipo di informazione, e Onda Rossa lo è stato in questi 40 anni, lo è tuttora, ed è anche uno dei motivi per cui poi un certo tipo di informazione ancora resiste, ancora perché trova consenso, trova orecchio, trova ascolto, perché è un referente. Lo era prima, lo è oggi, lo era ancora prima.
Certamente, ma io dicevo, diciamoci la verità, i giornalisti, le televisioni, le radio ufficiali non c'avevano proprio le notizie, non sapevano che cosa sarebbe successo, non sapevano come sarebbe stato organizzato, non c'erano i contatti, non c'avevano quelle che per loro erano le normali entrature, e pur dovendo diffondere una versione chiaramente molto edulcorata della cosa, trovarono in questo attivismo mediatico una fonte straordinaria di informazioni e anche una grande disponibilità a confrontarsi. Quando io ho accennato che dentro il Media Center c'era una sala per le conferenze stampe con le postazioni per i giornalisti delle agenzie e dei giornali, con il computer dedicato per loro, col telefono, chiaramente quello era un segnale di: questo è uno spazio per tutti, è uno spazio pure per voi che siete, noi li chiamavamo pennivendoli, al servizio, come dire, del padrone di turno. Eppure c'era la disponibilità di dire: voi racconterete quello che pensate sia giusto, però qui c'è uno spazio anche per voi, vale per tutti, vale anche per voi, non c'è problema. Chiaramente era un po' un giubbotto antiproiettile, no? Capite che c'aveva anche questa funzione da giubbotto antiproiettile, ma pensavamo che fosse anche giusto, profondamente giusto. Poi da noi ci serviva una sala per conferenze stampa, serviva per il Genova Social Forum, e quindi era uno strumento. Fu frequentata non tantissimo, ma insomma c'era la corrispondente dell'ANSA che è stata lì 4 giorni, c'erano giornalisti giovani di Repubblica, dei vari giornali, giornalisti di tante testate, oltre, non parlo delle testate più vicine al Movimento, Manifesto e via dicendo, che invece furono a vario titolo, come dire, proprio molto interne a questa vicenda, sempre diciamo con la loro autonomia di media tra virgolette mainstream, non partecipavano all'organizzazione diretta dell'evento. Però per esempio c'era un giornale come Carta che fu fondamentale, che era una costola del Manifesto, che fu non solo protagonista, ma nei loro redattori fu una grande spalla con cui costruire questo Media Center. Ecco, noi diciamo una cosa è importante sottolineare: quello che avvenne veramente è che le parti più sensibili dell'informazione tra virgolette tradizionali dei movimenti, in questo senso le radio ma anche i giornali, capirono che c'era qualcosa di nuovo da fare e aiutarono moltissimo nel costruirlo. Magari non ne furono i protagonisti, ma per una questione anagrafica, per una questione di approccio, però capirono che era importante darsi questi strumenti, farli funzionare e farli camminare. Non tutti lo capirono alla stessa maniera, qualcuno propose altre modalità che furono molto importanti per il movimento, modalità di comunicazione dentro la dimensione dell'organizzazione stessa degli eventi, in particolar modo Radio Sherwood e un neonato sito di informazione che si chiamava Global Project, che nacque diciamo un po' dopo Radio Gap, simile nella sigla, che proponeva una lettura un po' diversa. Diceva che non c'era bisogno di un'autonomia degli strumenti di informazione, ma gli strumenti di informazione devono essere al servizio dei movimenti. Questo concetto di al servizio in realtà poi si è evoluto in: siamo tutti comunicatori e quindi attivismo e comunicazione non hanno differenze. Io su questo sono sempre stato un pochettino, diciamo, come dire, molto interessante, molto valida come proposta, molto da approfondire. In realtà, diciamo, secondo me bypassava quella capacità di mettere insieme quei soggetti protagonisti della comunicazione che potevano dare gli strumenti a tutti, perché era una fase particolare. Quindi va bene, ma insomma queste fanno parte delle vicende un po' complesse che...
Sì, che però è anche un punto interessante, è anche un nodo su come uno sceglie di fare l'informazione. Ma a me ad esempio non piace la parola controinformazione, no, perché noi non è che facciamo si fa quella che viene prodotta all'interno anche di questa radio, è informazione, non è per forza, no, non è che, non lo so, l'ho sempre trovata riduttiva la parola controinformazione, però queste sono le fisse mie, no? Però c'è un modo, un approccio diverso del fare informazione, per la che è quella di aprirsi e il fare rete anche con soggetti a te sconosciuti, l'orizzontalità dell'approccio ai mezzi di informazione sicuramente arriva da, no, lo dicevi prima, dall'impulso che c'è stato da fine anni 90 in poi attraverso l'attivismo digitale, no? A un certo punto anche i compagni stessi tra di loro, secondo chi stava dentro quei progetti, si chiamavano tra di loro attivisti. Viene un po' sostituita la parola compagno da attivista, però perché comunque c'è tutto un fermento intorno al fatto che si stavano anche sviluppando dei nuovi strumenti che rendevano anche un po' più semplice fare, tra virgolette, questo lavoro o impegnarsi anche politicamente nel fare informazione.
Certo. Per esempio, un fatto particolare fu un po' anche uno shock per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, che quando ascoltarono le prime trasmissioni di Radio Gap, fu un fatto che chiaramente linguaggi diversi, approcci diversi di radio con tradizioni politiche e linee editoriali diverse. Insomma, compagni, questo è un modo molto, diciamo, da circoletto, da persone informate sui fatti, gli stava stretto, perché chiaramente c'erano, come dire, sensibilità diverse, ma non sul fatto di essere di sinistra, proprio un approccio. Il termine ascoltatore, ascoltatrice si rivolgeva più in generale a tutti coloro che erano in quel momento all'ascolto o guardavano il sito delle radio o di Radio Gap o di Radio Onda Rossa, perché permetteva, come dire, di fronte a un movimento che diventava di massa, forse il termine che in quel momento era più giusto da utilizzare era quella di attivista, perché l'attivismo era la decisione di mettersi, di giocare quella partita, di, tenete presente, è un termine che, insomma, chiaramente fa rabbrividì, di scendere in campo. Berlusconi proprio in quel caso scese in campo solo lui, tant'è che uno degli slogan del movimento di Genova era: voi 8, noi 6 miliardi, cioè era un po', no? Chiaramente era, poi qualcuno l'ha ripreso, no? Sì, siamo il 99%, vabbè, sì. Insomma, poi alla fine i movimenti riciclano sempre le stesse robe, nel senso, in termini di slogan, però loro l'hanno venduta come una grande novità. Negli Stati Uniti Occupy Wall Street, no? Noi ma in realtà, insomma, vedi, già 20 anni prima o 15 anni prima già era stato fatto. Ma detto questo, forse stiamo parlando un po' troppo tempo.
No, infatti io ho preparato uno stralcio dell'audio di quella notte, no? Anche per far rivivere nella notte dell'imbocco alla Diaz, dell'entrata alla Diaz, ma anche alla Pascoli all'interno del Mediaset.
Certo, se tu avessi detto imbocco su Radio Gap, ci sarebbe avuto il traduttore simultaneo.
Mi sono subito corretto dicendo ingresso della polizia, e questa c'è la diretta, che poi tra l'altro lo stralcio solo un paio di minuti, che poi ha fatto anche, se vuoi, la storia, e anche questa rientra, no, in un pezzo di storia di quelle giornate. Non so da quant'è che non c'era l'entrata della polizia all'interno di una redazione. Sicuramente mi viene in mente, io ero all'epoca, ero piccolo, lo sgombero di Radio Alice. Radio Onda Rossa fu chiusa nei primissimi anni 80, ci sono state, non fu la prima volta che accadeva un fatto del genere, ci mancherebbe, però accadde anche quello, quella famosa notte del 21 luglio.
Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Sono qua. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore. Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap, ragazzi, sta per essere
calma,
sgomberata.
Siamo
la calma.
Tutti e mani alzate.
Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo nulla.
I telefoni
tanto
sono isolati. I telefoni
non abbiamo
sono
nulla
isolati.
Da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
Ci hanno tagliato le linee, sì.
Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa a sala aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se...
Non siamo isolati con i telefoni.
Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
ragazzi,
con l'esterno.
Diffondete la notizia.
A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo.
Scusate per questa pausa, perché era finito l'audio, non me ne ero neanche accorto. Nel frattempo diamo il buongiorno a Void, il nastro. Nostro interlocutore, con cui andremo appunto a ragionare su quella che è stata la trasformazione della comunicazione politica anche attraverso la trasformazione degli strumenti stessi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutte e tutti in ascolto.
Ciao.
Grazie per aver organizzato questa serie di appuntamenti, perché oggi più che mai c'è bisogno di ricordare quegli eventi, narrarli.
Sì, di essere noi la memoria di quelle giornate, di essere noi a tornare a essere i protagonisti del racconto di quelle giornate.
Esatto.
Allora, abbiamo provato a spiegare prima, no? I primi esperimenti di streaming, i siti internet che cominciano a diventare le prime piattaforme dove inserire quello che si produceva a livello politico, no? anche i siti internet come strumenti di comunicazione politica. Poi forse in 20 anni la rete ha anche cambiato, no? Andando in un senso completamente diverso, però appunto si cominciava a sperimentare. L'hack meeting, diciamo il giro degli acari, già esisteva da diversi anni, e quindi già delle sperimentazioni erano nate intorno al movimento. Comunque all'interno dei movimenti ci stava gente che si occupava appunto dell'aspetto più tecnologico, e la trasformazione del tutto, come dicevo, ha anche un po' sicuramente anche influenzato la trasformazione della comunicazione politica. Qual era lo scenario? Perché lo dicevamo prima, è complicato, cioè fa sorridere spiegare a chi ha 20 anni oggi che non esisteva lo streaming, a parte mi sa che all'epoca stavamo ancora col 56 o col 128K proprio come collegamento, però no, il fatto che non esistevano gli smartphone, era un altro mondo per fare comunicazione.
Sì, provo un po' a mettere insieme un preambolo, diciamo, ancora prima di arrivare a Genova, spiegarvi un po' qual era la situazione in Italia, senza prenderla troppo lunga, perché sennò dobbiamo partire dagli anni 80 e ci servirebbe un giorno intero. Allora, diciamo che ancora prima di Genova, in Italia, in tutta la galassia dei movimenti autogestiti, dei centri sociali, dei collettivi, c'era un insieme di persone che declinavano l'idea di autogestione che mettevamo in pratica nella gestione degli spazi, quindi un'idea su come fare assemblea, su come prendere le decisioni, su che strumenti usare, su che linguaggi usare. Cioè, noi declinavamo questa idea qui applicandola al mondo dell'informazione, e parlando di informazione in quegli anni lì non era necessariamente informazione digitale, cioè non era ancora tutto su internet, ma stiamo parlando anche di produzione, c'era molta carta stampata, c'era il video, c'era l'audio e via dicendo. Quindi questa nostra idea di autogestione noi la mettiamo insieme diciamo in quello che era per produrre informazione, diciamo. E diciamo questa idea qui veniva applicata in tutte le fasi della produzione di informazione. Quando si parla di informazione indipendente o sì, mediativismo, spesso si fa l'errore di pensare soltanto alla parte finale, conclusiva, che è quella della pubblicazione. In realtà c'è tutto un lavoro precedente dietro che va, insomma, dalla parte di ideazione, insomma, dalla scrittura, poi nello specifico anche la scelta degli strumenti che si usano, diciamo. Quindi diciamo tutto l'insieme di queste pratiche qui, con un'idea di rifiutare i compromessi, di rifiutare le strutture del mercato, diciamo, mettere insieme tutte queste cose con la nostra idea di autogestione ci aveva portato a produrre tantissimi esperimenti e lavori sull'informazione. Ecco, dal momento in cui tu mi hai chiesto di fare questa trasmissione qui, io ho cercato un po' di ricordarmi qual era lo scenario dell'epoca, e nei giorni scorsi ho ritrovato c'è un disegno che girava in rete, che in realtà fu prodotto nel 2004, ma che sintetizzava più o meno i 5 anni precedenti. Era un grafico fatto da una ricercatrice proprio di Roma, Tatiana Bazzichelli, poi magari ti mando il link, lo potrai pubblicare sul post sul sito di Onda Rossa. Comunque in questo grafico qui si vedono, in quel periodo lì c'erano 50 forse più realtà diverse, quindi stiamo parlando proprio di collettivi, spazi, persone singole o altri progetti, e tutti questi progetti erano molto disomogenei, era tutto molto disordinato, ma è quel disordine buono che ci appartiene, che fa parte del nostro modo di fare le cose. E diciamo la parte importante in realtà non è tanto il contenuto o quello che producevamo, la parte importante è che tutti questi progetti erano messi insieme, erano accomunati da un metodo di fare le cose, metodo di lavorare insieme, di prendere le decisioni insieme, di discutere, di creare dialogo. E la rete internet era stato l'acceleratore, era stato quell'elemento che aveva permesso di rendere più veloce, di mettere insieme tutte queste realtà diverse e farle, diciamo, convergere verso qualcosa. Poi questa convergenza sarebbe stata molto visibile proprio a Genova con l'esperienza di Indimedia, in cui ci eravamo ritrovati un po' tutti questi collettivi sotto questo esperimento qui. E aggiungerei due cose per capire meglio poi diciamo cos'è che spingeva, perché in quel momento specifico c'era tutto questo proliferare di progetti che lavoravano con l'informazione. Allora, innanzitutto, come avevate già anticipato prima voi, in quegli anni lì la rete era molto diversa dalla rete di oggi ed era comunque un territorio abbastanza inesplorato, era un territorio nuovo su cui noi ci affacciavamo e avevamo piena libertà di poterci inventare delle cose, e soprattutto essendo un territorio nuovo, parecchi degli strumenti che a noi servivano ancora non erano stati inventati, quindi diciamo, per forza di cose noi avevamo dovuto metterci in gioco per creare degli strumenti che ci servivano. Cioè, diciamo, noi avevamo una nostra idea di come far politica e ci servivano alcune cose per poterle fare. Questi strumenti o non erano stati inventati, oppure se esistevano erano strumenti commerciali e spesso anche molto costosi, non accessibili. E quindi tutto questo ci aveva portato a una pratica di lavoro, di sperimentazione. E la cosa importante è che questa sperimentazione in quegli anni lì avveniva in forma collettiva. oggi siamo abituati ad avere internet in tasca, ad avere una nostra connessione personale, avere il computer a casa, una connessione permanente. In quegli anni lì realmente non avevamo un computer nostro, cioè quindi spesso utilizzavamo delle infrastrutture condivise, c'erano i computer nei centri sociali, la connessione anche era nei centri sociali, e questo elemento qui ci portava proprio fisicamente a dover collaborare, a lavorare insieme, più persone che condividevano il loro tempo su un argomento, e gran parte della, diciamo, della creatività che poi sarebbe esplosa, che noi avremmo messo in questi progetti, era stata favorita da questo elemento qui.
Allora, hai centrato, scusami, no, finisci.
Sì, d'accordo.
Vai.
No, vai pure.
No, hai centrato un punto forse di quella che è la più grande differenza, no? Il fatto che gli strumenti venivano condivisi, cioè lo strumento stesso era un mezzo di condivisione, proprio perché come individuo l'accesso era un po' più complicato, stavamo all'inizio, non tutti avevano la connessione a casa, non tutti avevano un computer, e appunto lo strumento stesso diventa uno strumento di condivisione che un po' ti costringe anche quindi a fare rete con gli altri. Però questa è la grossa trasformazione della grossa trasformazione che c'è stata in questi 20 anni, ossia da strumenti comunque aperti di condivisione, progetti aperti, condivisi e tutto, allo stare in rete in maniera singola, se vuoi anche parcellizzata, sia se poi ragioneremo anche sull'informazione nostra dal basso come è cambiata, però è vero che prima, ora più che mai, ci stai soprattutto come individuo, perché c'hai spazi, non dico prevalentemente, ma anche nati e sviluppati e pensati per starci come un individuo.
Sì, esatto, questo molto giusto. E cioè poi in quegli anni lì la rete era comunque molto più lenta, e quindi diciamo la quantità di informazioni che potevamo diffondere era comunque molto minore di quella attuale, cioè comunque diffondere un video o un audio non era immediato come adesso, e poi comunque era una rete che non era presente in ogni momento della nostra giornata e ci distraeva di continuo. Cioè noi avevamo alcuni momenti, cioè almeno che uno non lavorasse con la rete, cioè che non fosse un professionista che lavorava già con la rete, diciamo, per la maggior parte delle persone la rete impiegava una parte della giornata che si dedicava, diciamo, a fruire di informazioni in rete, e questo cioè comunque influenzava anche il modo in cui producevamo quell'informazione. Cioè avevamo un tempo ridotto e le sorgenti da cui attingevamo erano poche. Oggi siamo perennemente connessi e abbiamo un sovraccarico di informazioni che ci arrivano da ovunque, quindi gran parte del nostro tempo oggi lo perdiamo scegliendo muovendoci da queste informazioni, scegliere cosa leggere o cosa meno.
Un altro punto, perché poi, esatto, l'hai detta abbastanza, in maniera abbastanza semplice e incontrovertibile, no? Appunto il fatto, anche la presenza della rete stessa nelle nostre vite sia come è cambiata, non passa più attraverso degli strumenti fisici, quindi fermi, no? Come poteva essere il computer di una volta, soprattutto col case come erano 20 anni fa, quindi comunque dove stai in uno spazio fermo, ormai l'accesso alla rete ce l'hai soprattutto in movimento. Appunto, anche...
Sì, naturalmente questo è un punto molto importante. In quegli anni la disponibilità di banda per le persone, quella che oggi è la disponibilità di banda per le persone, era molto più bassa, e quindi sia fisicamente i portatili erano meno diffusi, c'erano naturalmente, molte persone lo avevano, però la connessione di rete, il wifi non si usava, c'era il cavo di rete, quindi dovevi stare in un luogo fisico. Questo era un problema, nel senso che più che un problema era, come dire, era quel mondo lì, in quel momento lì, e questo comportava una relazione comunicativa, un modo di mettersi in relazione particolare.
Sì, giusto.
siamo passati, no, perché lo dicevamo prima, ma anche il fatto che si è passati dal telefono al gettone allo stare e al poter fare anche semplicemente una diretta dal posto e avere di fronte o stare a pochi metri a quello che accade è una trasformazione enorme, no? Del non raccontare dei fatti dalla cabina telefonica o dal telefono a gettoni dentro al bar, come è stato per una vita.
I telefoni cellulari già c'erano, eh? Non è che stiamo parlando a storia di 50 anni fa.
No.
Diciamo che esistevano i telefoni, esistevano i cellulari, esisteva tutto, se no qualche ragazzo giovane potrebbe pensare che stiamo raccontando non una storia di 20 anni fa, ma una storia di 40. In realtà la differenza era che era molto meno semplice far vedere immagini, testi, condividere testi in una maniera mobile come oggi è diffuso. I social non esistevano, non esistevano neanche i blog, esistevano i siti che erano un affare un po' farraginoso che le aziende cominciavano ad avere, anche qualcuno cominciava a farsi i propri siti, ma esistevano anche già strumenti complessi. Su questo, diciamo, la vera grande rivoluzione, la vera grande innovazione è proprio in quello che poi è stato uno strumento principe di Indy Media, cioè la pubblicazione aperta, la possibilità per chiunque di pubblicare dei testi, degli audio e diffonderlo dentro un portale. Esistevano i famosi portali.
Sì, questo qui è giustissimo. Diciamo, questa qui è una delle cause. Cioè, fino a prima di Indy Media eravamo comunque abituati. Cioè, il web veniva usato, diciamo, come un canale dove pubblicare un'informazione statica. C'era chi scriveva delle cose e qualcuno che le leggeva, quindi non c'era, diciamo, interazione. In quegli anni lì, stiamo parlando quindi 2000-2001, avviene comunque un cambiamento di percezione della rete, e questa cosa qui la possiamo far risalire probabilmente alla nascita dei sistemi di sharing. Per dire, in quegli anni lì nasce Napster, quindi l'idea è che uno potesse condividere la propria libreria musicale in rete. Diciamo, questo elemento qui porta in quegli anni lì a un cambio di percezione, quindi non è più la rete che è soltanto un canale di lettura, ma è una rete dove tutti contribuiscono, possono scrivere delle cose. E Indy Media nasce su quella base di idee lì. Cioè, Indy Media non sarebbe potuto nascere prima. Cioè, il momento storico che aveva portato a Indy Media era stato quello, cioè quello che verrà chiamato in quegli anni lì, lo chiamavamo open publishing.
Poi sì, esattamente, open publishing,
che poi era uno dei cardini.
Qui negli anni dopo avrebbe assunto altri nomi, cioè il web commerciale l'avrebbe chiamata web 2.0, user generated content, contenuti generati dagli utenti. Comunque l'idea era che non era più un web dove leggevamo solo, ma era un web dove potevamo scrivere.
In quegli anni nasce Wikipedia sostanzialmente, si cominciano a utilizzare strumenti come Wiki, per esempio, che era un software che permetteva di modificare testi, di modificare collettivamente dei testi, di lavorare insieme a dei testi in rete, insomma uno strumento abbastanza avanzato, è più o meno di quegli anni.
Esatto.
Però il passaggio
c'è un altro.
Vai, continua, scusami. Vai.
No, c'era un altro elemento che volevo aggiungere. Io, cioè, all'inizio ho detto che tutti questi progetti erano in maniera molto disordinata, disomogenea, ed è vero, cioè ognuno aveva, diciamo, una sua personalità molto forte, cioè una personalità che si esprimeva nel linguaggio usato, nella grafica, nell'estetica. Diciamo, c'era una sorta di ognuno aveva una personalità molto ben definita, e questa qui è una cosa che oggi man mano abbiamo perso. Lo spostarci verso, diciamo, delle piattaforme centralizzate in qualche modo ha fatto perdere quella ricchezza, quella diversità, e oggi ci stiamo sempre più, diciamo, limitando a degli schemi. Diciamo, gli strumenti che vengono, parecchi degli strumenti che vengono usati oggi obbligano, diciamo, hanno un'interfaccia che in qualche modo codifica una serie di operazioni e in qualche modo influenza anche il modo con cui noi ci esprimiamo, con cui scriviamo, con cui pubblichiamo dei contenuti. E questo qui è stato comunque un passaggio, cioè, molto forte da da quel modo con cui facevamo le cose a come viene usata la rete oggi.
Questo è vero, perché sono, perché poi allora io non vorrei dare colpe agli strumenti e liberarmi, no, poi dalle responsabilità di chi, anche anch'io stesso, no, che uso lo strumento stesso. Lo diciamo da sempre, gli strumenti non sono neutri, come si usano può fare la differenza, però è vero che soprattutto negli ultimi anni gli strumenti sono sempre più blindati. Io la trasformazione che ho visto in questi 20 anni, in questi ultimi 20 anni, parlando della comunicazione dal basso, che quelli che erano i progetti di sperimentazione collettiva sono andati via mano a mano perdendosi, e ognuno si è creato la propria piattaforma dove fare comunicazione politica, dove fare informazione politica, dove fare la sua informazione. che è qui, anche perché appunto attraverso siti che sono chiusi, sono scelte legittime, ci mancherebbe, non sto dicendo il contrario, sto dicendo semplicemente che forse è questa la trasformazione più grande che c'è stata in questi 20 anni, il fatto che venga meno questa voglia e ognuno si sia creato la sua piattaforma, il suo spazio dove fare comunicazione. Spesso e volentieri questo tipo di comunicazione, forse è vero che in parte lo strumento ti fa un po' omologare, no? Anche nel modo come ti poni, nel linguaggio che usi e via dicendo. Lo raccontavamo anche prima, questa radio si è dovuta, anche sul discorso del linguaggio, siccome era anche molto differente da altre radio con cui fece Radio Gap, dovette cambiare dei modi in cui faceva appunto comunicazione radiofonica, non stravolgerli, ci mancherebbe, però pensare che c'era anche un pubblico, un ascolto diverso, anche perché semplicemente arrivavi in altre città.
Eh sì, se posso dire una cosa, sì. Diciamo, la vecchissima definizione di Marshall McLuhan, che il media è il messaggio, ci sta tutta dentro, pur essendo stata formulata in realtà tantissimi anni fa. Chiaramente ogni forma con cui tu ti esprimi, dai linguaggi più semplici, noi parliamo tante lingue, no? Adesso non la voglio far tanto lunga, ma quando ci rivolgiamo a un bambino piccolo, noi non parliamo la lingua che parliamo normalmente con gli adulti, come quando parliamo per radio parliamo un'altra lingua, come quando ci dobbiamo rivolgere a un pubblico più largo parliamo in un'altra lingua ancora, qualche volta l'inglese o forse il francese o il tedesco. Ma non solo per farci comprendere, proprio perché la relazione è diversa, e da questo punto di vista la radio, la televisione piuttosto che la rete influenzano profondamente il modo di comunicare, possono facilitare o limitare un'azione collettiva, possono essere centrate su un'azione individuale, possono rispondere a una logica, diciamo, di messaggio da uno a molti, da molti a uno, possono aiutare alla cooperazione o possono limitare la cooperazione. Secondo me la prima fase di internet, che poi non è la prima ma è la seconda, la terza, la quarta in realtà, perché insomma la storia sarebbe troppo lunga. Infatti. Immaginate soltanto questo, vi dico solo questo: questa radio, che esiste da un po' più di anni di queste vicende di cui stiamo parlando, ospitò uno dei nodi di quella che si chiamava ECN, Eco Country Network, che è, no, la sigla non è questa, vabbè, faccio un po' di confusione, ma sostanzialmente era una delle prime BBS internazionali che si collegavano con un modem 56K e scaricavano dei newsgroup sostanzialmente una volta al giorno, perché i costi telefonici erano mostruosi e si collegavano così. Immaginate quanta storia è stata fatta, e tutti questi strumenti avevano permettevano delle cose e avevano una modalità. La rete c'aveva una forte flessibilità e lì si è aperta una possibilità di sperimentare delle forme particolari, che sono forme di comunicazione tra di noi e tra le persone. Da questo punto di vista, secondo me, la cosa più importante che la rete ci ha permesso di unire le diverse forme di comunicazione e dargli delle potenzialità di sviluppo. Poi quello che è successo negli anni dopo, siamo passati a una rete dominata completamente dai grandi network, dalle esigenze commerciali, dal commercio elettronico, ma tutta quella roba lì, se vogliamo, stava già tutta dentro quelle prime sperimentazioni, potenzialmente.
Sì, esatto. E probabilmente, cioè, volendo indagare, cioè, quello che oggi forse si è perso era proprio quel desiderio di sperimentare. E oggi, diciamo, troviamo più semplice, più comodo utilizzare degli strumenti che indubbiamente sono più facili da utilizzare. Cioè, sono strumenti che hanno meno attrito rispetto a quelli che utilizzavamo noi in passato. Cioè, in passato noi dovevamo dedicare una parte del nostro tempo a capire come funzionavano, non sempre funzionavano, spesso funzionavano male. Cioè, oggi abbiamo delle cose che sono immediate, semplicissime da utilizzare, quindi assolutamente senza attrito, che però, diciamo, limitano le possibilità di sperimentazione. Questo ovviamente, cioè, non per dire, io rifiuterei le posizioni di ortodossia, come spesso accade nel movimento, bisogna usare questo o no, non usare quello. Cioè, quello che dobbiamo forse riscoprire è appunto, cioè, un desiderio di sperimentazione che ci riporti a mettere le mano, a capire come funzionano questi strumenti e a poterli utilizzare secondo i nostri scopi.
Esatto, cioè, tra l'altro di tutto questo, no, anche quelli che sono poi gli strumenti, la tecnologia. Oggi la radio ha una trasmissione che si chiama proprio Dita nella Presa, che va poi a raccontare dietro questi strumenti di massa che vengono usati, cioè quello che poi realmente producono, quelli che sono poi i nei, poi ognuno decide a modo proprio come starci, se starci. Ne parliamo spesso anche attraverso questi microfoni, sistematicamente, no, della rete e del fare comunicazione politica in rete. Forse la differenza è anche che da usare la rete come spazio per fare comunicazione politica, qualcuno pensa che la rete possa essere uno spazio dove fare politica, e quindi che è una sfumatura che magari molti non colgono, ma è anche una sfumatura enorme, no? Un conto lo strumento dove mettere quello che produci, un conto è produrre attraverso quello strumento, che sono due cose, a mio avviso, un po' diverse, mettiamola così, senza stare a fare chissà quali grandi ragionamenti, ma anche nei fatti è diverso. Io nella potenzialità della rete come strumento dove agire politicamente ci credo molto poco, è uno spazio dove mettere tutto ciò che tu produci ha senso, perché poi, no, lo rendi fruibile.
Sì, il punto essenziale di tutto questo però è che gli strumenti che usi hanno delle caratteristiche, esatto, insite nel tipo di relazione che aprono. Allora, quello che la rete ci ha dato in quel momento, quello che la rete internet ci ha dato in quel momento, è stata la possibilità di scegliere che tipo di relazione comunicativa costruire. Questo è importante. E il fatto che alcune radio, per esempio, piuttosto che alcuni collettivi, piuttosto che alcuni gruppi, abbiano intuito che per esempio lo streaming semplicemente era uno strumento che noi ancora usavamo in maniera monodirezionale, eravamo noi che facevamo streaming verso gli altri, ma con degli strumenti molto più vecchi, il telefono combinato con lo streaming ci permetteva di superare dei limiti di spazio e di tempo, perché gli audio venivano registrati e su quelli potevi rintervenire, riragionare, modificare, commentare con degli iscritti. Tutta roba che, insomma, fino a poco tempo prima era molto difficile da realizzare, ha cambiato il nostro modo di entrare in relazione con gli altri, con le persone che ci ascoltavano. È stato un processo lungo, naturalmente, non è durato un giorno o due giorni, ma la cosa che secondo me va assolutamente sottolineata è che gli strumenti che uso non sono indifferenti, non sono assolutamente indifferenti. Non puoi utilizzare allo stesso modo strumenti diversi pensando che i contenuti sono fondamentali. Le persone ascoltano, capiscono e entrano in relazione in base agli strumenti che usano. Poi tu puoi ripetere tranquillamente gli stessi contenuti, prendi, fai un video, fai una trasmissione audio, lo scrivi, ma non puoi immaginare che questo non influenza la relazione comunicativa, perché se fai un errore del genere sei completamente indifferente alla modalità di comunicazione. E questo credo che sia un atteggiamento, diciamo, infantile che molti media mainstream hanno, che molte persone purtroppo hanno mutuato dai media mainstream, che anche molti utilizzatori delle tecnologie più moderne di comunicazione pensano che è la stessa cosa mettere un video, come la stessa cosa mettere un audio, come la stessa cosa scrivere un commento. No, non è così. Media diversi con caratteristiche diverse influenzano il contenuto al di là di quello che dici. Fare un comunicato stampa o mandare la diretta a Facebook, mandare un Twitter o rivolgersi a un'agenzia non è la stessa cosa. Cambia completamente sia il pubblico che ti ascolta sia la relazione che costruisci. Quello che è successo nella comunicazione politica più ufficiale oggi, cioè l'aver soppiantato le conferenze stampa con i giornalisti che ti fanno le domande e invece prendere e commentare da parte dei politici piuttosto che delle persone famose direttamente su Twitter, comunicando con milioni di persone o centinaia di migliaia o decine di migliaia, le dirette Facebook dei personaggi politici non sono un talk show, non sono un talk show radiofonico, non sono un talk show televisivo, non è la stessa forma di comunicazione su un sito, cioè cambia profondamente. Questo cambiamento, adesso non la vogliamo fare tanto lunga, questo cambiamento in quel periodo, in quel momento e poi a proseguire ha rappresentato per noi uno stimolo a sperimentare queste forme. Per noi, io dico noi, nel senso che in questo senso metto insieme tutti coloro che hanno voluto, come dire, condividere quelle giornate, quei passaggi, quei litigi, quelle furiose battaglie che abbiamo fatto fra di noi, perché bisognava fare una cosa piuttosto che un'altra, perché i giornalisti non ce li volevamo, perché erano brutti, antipatici, perché rappresentavano il nemico. Insomma, è una ricchezza di apertura che si è confrontata con gli strumenti che in quel momento ci eravamo dati. Dicevamo prima, noi ci siamo trovati con dei conduttori radiofonici che parlavano proprio una lingua diversa, ma una lingua radiofonica diversa, che come dire, venivano percepiti in maniera differente. Quando è diventato dominante, per esempio, dico fra virgolette, a alcune radio che non avevano questo tipo di tradizione, salutare le persone dicendo ascoltatori e ascoltatrici, che era già un patrimonio che dentro questa radio c'era da tanto tempo, non era una banale forma di comunicazione, era un voler sottolineare una pratica sociale di relazione con le alterità del genere, che per noi era già un patrimonio, per qualcun altro non lo era, ma non erano tanti redattori il problema era il pubblico e chi ascoltava, era chi in quel momento interveniva e capiva che tu gli stavi dicendo qualcosa a prescindere dal contenuto della trasmissione sul Chiapas, e per cui ti richiamava o voleva intervenire, voleva dire qualcosa e diceva ascoltatori e ascoltatrici, e ha fatto un passaggio, c'era stato, come dire, si era innescato qualcosa che va al di là dei contenuti del momento, come era straordinariamente esplosivo il fatto che se tu su Indimedia scrivevi io penso che questa cosa è sbagliata e 10 persone ti rispondevano, oppure non ti rispondeva nessuno, e quello era un messaggio: se non ti rispondeva nessuno ti riteneva irrilevante, se ti rispondevano in 10 cominciava una discussione, e se quella discussione era interessante magari avrebbe creato una parte che va spiegata questa alle persone che non hanno avuto pratica con questo strumento. Tu ci avevi una parte centrale della colonna della pagina Indimedia che era dedicata all'approfondimento delle notizie.
Sì, erano quelle, diciamo, le notizie, era la parte redazionale di Indimedia, ossia quello che venivano le notizie venivano costruite insieme attraverso le mailing list di Indimedia.
Beh, poi chiamarle notizie è pure curioso, no?
Sì, gli approfondimenti, sì.
Sì, beh, era qualcosa di più, era un lavoro collettivo,
esatto,
che veniva,
no,
fatto su argomenti che venivano proposti. Tieni presente, alla base di questa sperimentazione c'erano le mailing list aperte, cioè,
esatto.
Guardate che non è una cosa, cosa che uno forse non,
no, ma la
non
differenza
fa in tempo
è proprio
a sottolinearla,
questo, l'apertura,
cioè, no, la mailing list aperta non era, cioè, io ti invito, tu sei redattore, tu vieni, no, tu ti iscrivi e discuti con noi, ascolti tutto, senti tutto e puoi intervenire. Cioè, ragazzi, una cosa che non era stata mai vista. Io mi ricordo che quando mi capitò di parlare con dei giornalisti in delle assemblee all'università piuttosto che dei professori, mi presero per matto, mi dissero ma tu sei scemo, io scrivo una cosa e il primo che passa la commenta. Per loro era un mondo inconcepibile, era insuperabile l'idea, cioè togliere questo filtro. E se vogliamo oggi ne cogliamo tutta la drammatica verità di queste affermazioni. Loro lo dicevano perché gli veniva meno, come dire, l'autorità di rappresentare l'informazione ufficiale. oggi c'è una drammatica verità, perché è successo che il mondo si è rovesciato al contrario, cioè questo meccanismo commercializzato è diventato, come dire, dominante, e gli strumenti, diciamo, più diffusi hanno creato un meccanismo per cui si è segmentato completamente il pubblico. Le persone cercano e trovano solo quello che cercano e trovano, e lo trovano sempre di più, e per cui gli algoritmi li confermano nelle loro opinioni, nelle loro pazzie, nelle loro sperimentazioni. Insomma, un argomento grosso, cioè.
Sì, no, è l'argomento che abbiamo pure provato a spiegare quando si parlava della censura di Facebook, e noi smontavamo, no, l'idea di censura di Facebook, e anche l'idea che c'è in molti, che il fatto che quelle piattaforme ti fanno arrivare a chiunque, che poi non è vero, proprio perché il sistema di algoritmi poi ti tiene sempre nella tua bolla. Ma andiamo avanti anche su questo. La potenza...
E poi noi di bolle eravamo esperti, perché noi viviamo da anni dentro una bolla, viviamo, come dire, comunicando fra di noi, fra le persone che condividevano una determinata cultura, un determinato linguaggio. Decidere di uscire da questa bolla, decidere di confrontarsi in mare aperto con tutti, fu un fatto che era permesso dalla tecnologia, e quindi ti ci dovevi confrontare, cioè tu l'hai aperta quella roba lì, a un certo punto ti devi confrontare. E decidere noi, per esempio, come radio, che invece dentro questa bolla non solo ci stavamo dentro, ci stavamo proprio murati dentro, che ci aprivamo a quel tipo di meccanismo, a quel punto tornare indietro diventava difficilissimo. E chiunque poteva dirti quello che pensava, come in realtà avveniva qui da tanto tempo. E in realtà però i linguaggi erano fondamentali, perché non è che non ti ascolta nessuno, che non ti telefonano. Mo adesso noi siamo in diretta da quanto?
Un'ora e mezza.
Un'ora e mezza. Tieni presente, in un'ora e mezza non ha telefonato nessuno. Chi ha sbagliato? Noi, gli ascoltatori, trovano che sia interessante, non abbiamo stimolato le persone a partecipare. La gente fa, se tu metti un post su un social qualunque, è capace che nel giro di 3 minuti arrivano 70-80 commenti. Qui ancora non ha mai squillato il telefono. Il media è il messaggio, e probabilmente noi, facendo questa trasmissione, abbiamo stimolato le persone a pensare. Io di questo sono sicuro. Adesso poi continueremo a farlo, io poi mi zittisco perché sono uno che parla troppo. E però non abbiamo attivato una modalità di comunicazione per cui la gente ha voglia di chiamarci, di dire la sua, anche dicendo cose che magari c'entrano poco, hanno capito poco, di attivare una relazione comunicativa. Questo limite qua noi a Genova e dopo Genova un po' l'avevamo infranto usando le tecnologie che per noi erano nuove, usando quello che c'avevamo. La radio c'aveva il telefono, non è che potevi in realtà poi nascono mille radio, nascono le radio sul web, nascono gli intrecci fra radio, insomma nascono tante cose, però sostanzialmente una comunicazione che era tecnologicamente uno a molti, aveva solo il telefono. Adesso ci sono altri strumenti, possono mandare un messaggio audio, possono mandare quello che voglio. Però, come vedete, il media è il messaggio, la difficoltà di entrare in relazione. Se eravamo una radio sportiva, ci avevano già telefonato in 50 per parlare da allenatore da Roma o del Milan. E questa roba qui c'ha a che fa con lo strumento e col modo con cui comunichiamo.
Un'altra cosa che volevo aggiungere, a parte questo, che poi l'impatto di questi nuovi esperimenti, lui ha usato prima un termine molto giusto, manca la sperimentazione, si sperimentava tanto che all'epoca un certo tipo di fare comunicazione nostra, il modo in cui si usava anche la rete, l'abbiamo detto prima con l'open publishing, fece comunque scuola, tanto che tutta una serie di strumenti o di pratiche messe in campo furono, si può dire, no, prese, riusate dal mainstream. Tanto che poi anche l'impatto che ci fu come Radio Gap, come Indie Media e tutto, produsse nei mesi successivi anche diverse inchieste. Ricordiamo la famosa manifestazione di Roma che era a febbraio 2002 o marzo 2002, dopo i sequestri appunto di server di Indie Media. C'erano di personaggi, scusa, c'erano compagni e compagni che avevano lavorato nell'informazione in quei giorni che erano state, no, diciamo così, attenzionate dalle varie inchieste che si sono mosse intorno al G8 genovese. Abbiamo ricordato i 3 maxi processi più quello alla rete del Sud di Ribelle, lo dicevamo prima, la rete del Sud di Ribelle che ha fatto parte poi del nostro come si chiama mondo appunto del fare Radio Gap, del fare Radio Gap stessa, era uno dei motori appunto delle varie piattaforme politiche che c'erano a Genova, quindi fu un impatto forte, però è vero, la sperimentazione non c'è più, quindi se abbiamo fatto scuola per alcuni anni per noi stessi, ma anche per chi per i mainstream che ci osservavano, questo non viene più fatto per diversi motivi, perché preferiamo usare l'abbiamo detto prima, degli strumenti più semplici forse.
C'è una telefonata proprio perché ne stavamo parlando, è già agganciata, le possiamo salutare l'ascoltatore se lo metti in onda.
Sì, c'è. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Marco da Berlino. Vi ascoltavo e volevo semplicemente fare una telefonata di incoraggiamento, perché sicuramente in tante parti del mondo vi stanno ascoltando e questo è sicuramente un dato, e magari potreste a volte rispecchiare, lo potrete vedere sicuramente analizzando i dati, no, del sito, che chi si connette con la versione internet, no? E comunque niente, secondo me Radio Onda Rossa sta vivendo un momento fantastico, per me è un media di informazione o di scambio di idee che sta funzionando perfettamente, avete raggiunto una qualità estrema, secondo me, comunque, modesto parere. L'unica cosa è che, peccato che non... Mi sentite?
Sì, perfettamente. Ah, ti ringraziamo tanto per i complimenti, però... Non esagerare,
va. No, vabbè, l'unica nota dolente è che mi meraviglio che non ci sia la incredibile trasmissione di Normale Follia in podcast, perché quello è veramente anche una cosa che...
Senti, ma tu hai ascoltato la trasmissione che stavamo facendo?
Solo l'ultimo quarto d'ora...
Scusami se mi permetto di farti delle domande, ma genericissime. Tu sei stato a Genova per caso? Hai vissuto quella stagione nel 2001?
No, nel 2001 stavo già all'estero.
Ma ne hai sentito parlare? Ti è capitato? Ti ricordi?
Sì, certo.
E ti ricordi qualcosa di...
degli esperimenti dei quali parlavate?
Esattamente.
Adesso, concretamente... Io adesso non so, credo, stando all'estero, non so se nel 2001 avevate, stando a Berlino, io sono presente nelle attività antagoniste a Berlino, però sull'informazione fatta da Radio Onda Rossa, gli esperimenti purtroppo no, non posso dire.
No, vabbè, perché c'erano tanti anche compagni tedeschi naturalmente a Genova e diciamo c'è stato un grandissimo contributo da parte di attivisti digitali, di soggetti diversi, di radio, di televisioni, piuttosto che di semplici attivisti. Va bene, noi ti ringraziamo naturalmente per i complimenti e torniamo alla prossima.
Un altro podcast che manca è quello di Saltina.
Va bene, ci faremo come dire,
okay.
Attivi, grazie. Dirigenti attivi.
No, grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Senti, riportiamo fra di noi Void, perché sì. Pronto?
Ci sei.
Vabbè, insomma, chiacchierate anche con gli ascoltatori, speriamo che chiamino anche altre persone, perché insomma è più divertente forse comunicare così che comunicare in maniera troppo rigida. Senti, rispetto alle cose che dicevamo, c'hai qualcos'altro da aggiungere?
Sì, una cosa che magari vi lascio anche come domanda. Allora, in realtà il fatto che in passato avessimo, diciamo, c'era un certo fare collettivo, in qualche modo ci dava anche una sorta di protezione legale, cioè il fatto che quando scrivevamo qualcosa non eravamo noi individui a scriverli, ma avevamo comunque dietro una struttura che poteva essere il collettivo, poteva essere la piattaforma cioè che in caso di problemi legali, letteralmente di denunce, diciamo, potevamo contare su una rete di protezione. Oggi col fatto che siamo stati frammentati, quindi diciamo utilizziamo la rete come singoli, e quando postiamo qualcosa spesso la postiamo come singoli, e molto più spesso, cioè oggi riveliamo la nostra vera identità in rete, mentre in passato questa qui era una cosa non necessariamente, non era scontato, cioè noi per anni abbiamo professato la necessità di tutelare l'anonimato delle persone in rete, cioè quindi questo per dire, cioè oggi ci esponiamo sempre di più con la nostra identità e questo probabilmente limita la nostra libertà nel poter dire alcune cose, perché ci esponiamo a denunce per diffamazioni, diciamo questo è il caso più grave, però anche se scriviamo delle cose scomode spesso le piattaforme ci censurano, ci oscurano, ci sospendono gli account. Mentre in passato, diciamo, il
fatto questa che è una
collettivi,
mi senti? Pronto?
Ci proteggevano. Cioè, ma adesso giusto per fare l'esempio, quando aprimmo Indymedia, una delle critiche che ci rivolse il Movimento Italiano, ci dissero: ma era necessario affiliarsi a questo network di americani che nemmeno conosciamo, nemmeno sappiamo chi fossero. Uno degli aspetti utili di Indymedia era che c'era un dominio internet, italindymedia.org, che faceva capo a un'associazione no profit negli Stati Uniti, e diciamo le indagini della polizia comunque dovevano seguire un iter che era abbastanza macchinoso, cioè una rogatoria internazionale ai tempi poteva richiedere molto tempo, diciamo, offriva un certo livello di protezione. E oggi probabilmente non sarebbe nemmeno quello sufficiente abbastanza, però diciamo oggi, diciamo, per tutelare il nostro desiderio di la nostra libertà di esprimerci, come possiamo proteggerci dal fatto che siamo individuabili singolarmente, quindi siamo più facilmente soggetti alle denunce e all'oscurazione?
Questa è una delle domande centrali di questi anni, nel senso che noi, se per tornare all'argomento di cui stavamo parlando, scoprimmo poi in quel momento che ogni collegamento che facevamo, lo scoprimmo, lo sapevamo, qualcuno ce lo spiegò meglio, le persone più dentro gli strumenti, scoprimmo che ogni collegamento che facevamo era chiaramente identificato da un IP preciso, e quindi tutto quello che dicevamo in qualche maniera da quella macchina in quel momento era, come dire, imputabile in quel caso a quella macchina. Oggi non è così, quell'IP preciso è imputabile a un telefono, a un contratto, a un nome esatto, a un'identità che alcune piattaforme richiedono proprio formalmente, ma in nuce questa cosa già c'era e ci siamo confrontati con questo. Immagina, noi in radio in realtà è difficile che tu senti dire sono Luca Conte, io sono Luca Conte, cioè io mi chiamo Luca Conte, non ho problemi a dirlo, ma non l'ho mai detto. L'anonimato era un presupposto, per esempio, della radio, no?
Ma lo è tuttora, tra l'altro.
Sì, ognuno poi sceglie liberamente se dire chi è, chi non è, che fa, che non fa. È una scelta che fa. Oggi la maggior parte delle persone hanno un account di posta elettronica col nome e il cognome, sono registrate dalle piattaforme attraverso una carta di credito che ti obbliga a avere un'identità digitale esatta. Peraltro pubblicamente oramai l'identità digitale sta diventando la vera identità delle persone, nel senso che effettivamente tu nel momento in cui comunica con la persona sai quasi con certezza che stai comunicando effettivamente con quella persona. Questo apre un mare di riflessioni sul virtuale, sull'identità, sull'affidabilità della comunicazione. E noi in quegli anni scoprimmo che grandi potenzialità, ma anche grandi potenzialità dall'altro lato della rete. Pensavamo a una rete completamente orizzontale, autogestita, che non potesse censurarci, non potesse controllarci. In realtà scoprimmo mano a mano, credo che l'abbiamo scoperto tutti insieme, che invece non era così semplice, non perché ci fosse semplicemente il problema della diffamazione, ma c'era una polizia postale, c'era la possibilità di controllare delle cose. Iniziamo in maniera assolutamente spontanea a essere, diciamo, come dire, pubblici da questo punto di vista, ma non ne calcolavamo tutte le conseguenze.
Per cui siamo stati, come dire, una sorta di topi di laboratorio di questa vicenda, no? Pronto?
Sì, corretto.
Sì.
E
va bene.
Oggi il mio problema è capire, cioè, c'è qualcuno che non ha capito, comunque continua a non aver capito i pericoli di questa cosa qui, e poi però diciamo, l'aspetto che a me più interessa era se questa paura in qualche modo oggi limita la nostra capacità, la nostra libertà di esprimerci, cioè il fatto che sappiamo che siamo più facilmente controllabili, questo qui limita diciamo, la nostra
certo,
produrre controinformazione.
Chiaramente oggi questa cosa qua c'è molta gente inconsapevole, c'è molta gente diventata consapevole nei fatti, nel senso che tantissime persone usano uno strumento come Facebook, in cui c'è scritto dove sono nati, chi frequentano, che amici ci hanno, addirittura compiono dei reati e poi li postano, insomma, no? Poi scoprono dopo che qualcuno li arresta. C'è una telefonata che è arrivata, la prendiamo. Pronto?
Buongiorno a tutti, compagni e compagne, ascoltatori e ascoltatrici, così almeno abbiamo coperto tutto lo spettro. Sentite, penso che tanti non vi stanno a chiamare, di quelli che vi stanno a sentire, perché la trasmissione è molto interessante, quindi uno voleva prima ascoltarvi e poi eventualmente intervenire, quindi non penso che per un'ora e mezza insomma non c'è stato nessuno all'ascolto, tutt'altro, perché appunto sarebbe molto interessante come riflessione, che poi è partita da Genova e adesso sta finendo a parlare d'altro, mi sembra, no?
Sì, sì, certo. Quello che sono della trasformazione della comunicazione indipendente, no? Quella che le chiamiamo noi, quella dal basso, quella politica, come è cambiata anche in questi 20 anni, perché poi bisognava pure un po' attualizzarli i discorsi, non si vive di sola memoria, per quanto è importante e fondamentale puntellarla la memoria.
No, però appunto lo è ripetendo molto interessante, molta gente sicuramente che sta all'ascolto ha preferito sentire tutto il discorso e magari appunto solo quando l'avete invitati a telefonare, adesso ci stiamo affacciando, come compreso. Io ho sentito tutta la trasmissione e insomma il riepilogo è stato bello e approfondito, e appunto per riportarlo all'attualità io volevo fare solo due brevi considerazioni. La prima è che purtroppo ci si sta accorgendo, ma quello già si sapeva, che come i mezzi di produzione non stanno nelle nostre mani, i mezzi di comunicazione sono diventati i veri mezzi di produzione nel terzo millennio, forse, almeno per come la vedo io, perché vengono estratti i profitti, ci sia un controllo sulla popolazione, un controllo sui lavoratori, sulle lavoratrici, addirittura, come si diceva prima, con qualche esempio, anche un controllo sul pensiero, sulla libertà di espressione. Quindi io vedo questa cosa diciamo atomizzazione anche su, come si diceva prima, delle relazioni attraverso la pubblicazione dei propri stati, come si chiamano adesso, sui vari social, come un limite grosso, che appunto è diventato addirittura facilmente gestibile, ma neanche dalle persone della polizia postale, ma da qualche algoritmo studiato apposta, fatto per bene più o meno, e quindi poi sanno a livello di massa, sostanzialmente sanno prevedere con una certa precisione, un margine d'errore, i comportamenti che si potranno avere, perché comunque nelle università, e quello che è successo negli ultimi 20 anni parla chiaro, c'è stata una selezione che deriva anche dalle scuole, e quindi il compagno prima giustamente lamentava che è anche più difficile difendersi legalmente, ma è più difficile difendersi perché non ci stanno più avvocati che la pensano come noi, perché quelli che escono fuori dalle università adesso non si mettono a combattere contro il sistema, contro lo stato di cose presenti, non socializzano, questa cosa vale per i medici, vale per tutte queste figure professionali che magari prima, fino a 20 anni fa, 15 anni fa, facevano un percorso anche di studi e anche lavorativo, immersi in un contesto diverso. La società è cambiata, la globalizzazione ha prodotto questo livello di competizione spinto e di selezione sempre più intenso, utilizzando anche i mezzi tecnologici a disposizione, come si vede adesso per esempio con la DAD e la DD, per fare un esempio, oppure come i lavoratori di Acea, che da qualche tempo hanno dei tablet che li seguono ovunque, sostanzialmente passano più tempo, se scoppia una tubatura, a registrare i dati su sto cavolo di tablet per dimostrare che stanno lavorando, piuttosto che a fare l'intervento nello specifico. Quindi concludendo, io vedo, io purtroppo ho visto un limite per quanto utilizzi pure io internet, ma non ho, io personalmente non ho mai avuto social e penso di continuare così fino a quando sarà possibile, però vedo come un limite la rete. L'esempio più grosso è quello che è successo al movimento del Beppe Grillo, che ha fatto tutta sta pantomima per anni e anni dicendo che con la rete si arrivava comunque a prendere decisioni e uno vale uno, e poi lo vediamo tutti come stanno messi. In realtà non possediamo questi mezzi, no? Noi li utilizziamo e soprattutto a volte, anche quando non lo vogliamo, ci utilizzano. Il discorso è un po' ampio e lo chiudo qua perché insomma...
Beh sì, anche perché sei stato chiarissimo, è un punto essenziale, e diamo anche la possibilità a qualcun altro di intervenire, e ti ringraziamo.
Ciao, grazie.
Ciao.
Sì, torniamo appunto sul discorso che poi sul fatto che la
ci
rete
prendiamo
poi,
un due secondi di
due secondi
musica.
Poi anche perché poi andiamo verso le conclusioni, verso perché l'una meno 12
le famose conclusioni,
le famose conclusioni, e ci,
ma le conclusioni vengono prima del
dei saluti,
no, sempre. Del dibattito dopo la proiezione.
Dopo la proiezione c'è sta anche il dibattito. Un attimo, okay. Che ci fermiamo, facciamo questo stacco così. Void, noi ti invitiamo a rimanere all'ascolto, a questo punto arriviamo fino in fondo insieme.
Va bene.
Beh, proprio
libera, Genova, libera, Genova, libera, libera, Genova, libera, Genova, libera, Genova, libera, Genova, libera, Genova.
Invitiamo con forza per il 19, 20 e 21 le forze dell'ordine a disertare perché non si rendano carne da macello.
We came from London and we arrived 2 days ago.
Did you have any difficulty getting in?
Well, they were trying not to look relaxed.
E alle 12.49 rientriamo quindi in diretta, chiudiamo gli ultimi 10 minuti prima di andare appunto a chiudere questo spazio. Oggi abbiamo provato a fare uno spazio di memoria intorno al progetto di Radio Gap, parliamo appunto del 2001.
Siccome alla fine ci annoiamo a parlare delle cose che sono passate, sono già successe, poi qualche pilloletta ve la ridaremo, abbiamo mandato quei pezzetti di audio, sono dei piccoli brani registrati a Genova in quei giorni, in particolar modo quella parola Genova libera, perché va ricordato a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di oggi che Genova era stata chiusa, blindata, addirittura cancellata nella sua parte del centro, furono alzate delle cancellate, saldate e chiuse, con gli abitanti che dovevano mostrare il documento in cui c'era la residenza per entrare nel centro storico di Genova, ma in generale era stata completamente militarizzata. E quella parola, quel dire Genova libera, chiedeva la possibilità di esprimersi fondamentalmente. C'entra un po' su quello di cui stiamo parlando, ma tornando al cuore dell'argomento, diciamo al cuore, a quelle che dovrebbero essere le conclusioni, dico bene?
Allora sì, arriviamo verso poi conclusioni, come se ci fosse una conclusione, no? Nel senso, noi speriamo che in queste due ore siamo riusciti a ricordare, a raccontare quell'esperienza, anche attualizzando quello che è stato quello che è lo stato dell'informazione, chiamiamola indipendente o chiamiamola antagonista, come preferiamo, e sia indipendente che antagonista, perché uno degli slogan di questa radio è proprio il fatto di essere senza padroni. Però l'ultimo spunto dato, che poi magari torneremo ad affrontare quando andremo a parlare, se ne andremo a parlare, però di quello che è stato anche l'esperienza di Indymedia in quelle giornate, no? Era quello sulla proprietà dei mezzi che stanno in rete, e quello che poi l'hai anche accennato tu prima e non ci torniamo, no? Su quello che poi sono stati, come poi il mainstream ha trovato nella rete stessa una fonte di profitto, non soltanto una fonte di informazione, ma proprio una fonte di profitto. E poi
beh, diceva l'ascoltatore diceva una cosa molto, molto precisa, molto importante, cioè faceva un'affermazione di un certo peso, io potrei essere fino a un certo punto d'accordo, però diceva una cosa molto importante. Oggi quella che noi chiamiamo valorizzazione, cioè la messa a valore della vita delle persone, passa in buona parte proprio dalla valorizzazione delle informazioni di cui sono portatori. Questo è un altro tema centralissimo, no? Oggi delle nostre informazioni, di quello che facciamo, mangiamo, beviamo, leggiamo, attraverso quel numero, diciamo così, identificativo, quell'indirizzo IP, e attraverso le nostre identità digitali diventano una conoscenza e viene rielaborata e usata per venderci, comprarci, arrestarci, logorarci, farci passare la voglia di vivere, renderci felici. Tutto questo però è, come dire, molto poco nelle nostre mani e molto nelle mani, ma questa posso dire solo, posso solo aggiungere una cosa, è anche una nostra scelta. Esatto. Nel senso che, voglio dire, è chiaramente, viviamo dentro una condizione in cui scegliamo di essere monitorati 24 ore su 24 da un navigatore satellitare che ci semplifica la maniera di parcheggiare una macchina. Dobbiamo essere consapevoli che tutto questo, con la stessa facilità con cui decidiamo, così, con la leggerezza di ordinare una pizza a casa piuttosto che un thailandese, non facciamo finta di non sapere che questa cosa qui viene registrata, catalogata, costituisce il nostro profilo, e facciamo tutta una serie di azioni contemporaneamente. Usiamo la rete, usiamo dei lavoratori senza sapere come lavorano, vendiamo informazioni, regaliamo delle informazioni che vengono usate per continuarci a vendere queste cose. Non è che di per sé non c'è niente, come dire, tutte cose che andrebbero analizzate una per una, però ne possiamo essere più o meno consapevoli, e quel ragionamento che facciamo all'inizio sulla comunicazione, informazione, sulle scelte che fai, è tutto qua. E questa potrebbe essere una delle cose interessanti a sviluppare nelle prossime trasmissioni, raccontando di nuovo dei pezzi. Ecco, quando tu dicevi raccontiamo di nuovo Indymedia, è importante, raccontiamo la rete all'inizio, raccontiamo la storia degli Aclab, raccontiamo la storia di come è stata, diciamo, come ci si è approcciati, la storia passata, la storia presente, ma il futuro pure della sperimentazione digitale, dell'attivismo digitale da tutti i punti di vista, perché forse c'è ancora qualcosa, anzi sicuramente c'è ancora qualcosa di utile in questa fantomatica cassetta degli attrezzi, che non va presa come una cassetta degli attrezzi, è una cassetta di contenuti, di strumenti.
Ma guarda che anche la radio stessa continua a rimanere uno degli strumenti più attuali che ci possa essere in circolazione, tanto che a me dispiace, perché stavo aspettando una telefonata, magari arriva adesso, perché per il ventennale di Genova una serie di radio indipendenti, penso a quella di diverse città, Radio Spore, quella che è nata c'è la radio che è nata al Forte Pesti, comunque una serie di radio indipendenti, alcune trasmettono in AM, si stanno ricreando.
Si chiama Ciurma Pirata il collettivo di radio.
Esatto, Ciurma Pirata sta pensando proprio di, nelle giornate del ventennale, di ricreare una sorta di media center proprio in piazza.
Certo, Genova. C'è un problema di copyright, nasce un problema, a chi pagano i diritti?
Di rifare a uso e consumo di quelle giornate, di ricreare una sorta di non dico di Radio Gap, però una sorta di nuovo mini network che possa poi trasmettere da Genova e rimbalzare il segnale nelle diverse città. Se vuoi un esperimento simile a quello di 20 anni fa, però fatta alla gente che ha sicuramente 20 o 30 anni in meno di chi sta trasmettendo adesso.
Adesso sicuramente.
30, forse ho detto troppo, spero di no, comunque almeno 20 sicuro. E quindi no, nel senso, perché poi non è che bisogna inventarsi chissà cosa per continuare a fare informazione, gli strumenti sono quelli. Poi esistono i modi di usarli, abbiamo detto, sono due ore che lo diciamo, no? Esiste il modo di usarli, esiste poi il modo, esiste anche giustamente lo sperimentare, il come farlo.
Certo, un po' complicato, però vabbè, io darei la parola, diciamo, non di chiusura, ma insomma l'opportunità di dire qualcosa a Void, perché
così
insomma
ci se salutiamo.
Lo teniamo in silenzio.
Collegherei proprio a quest'ultima cosa che hai detto, questa esistenza di questo network di radio AM Ciurma Pirata, per dire che non è che tutti questi esperimenti di autogestione sono scomparsi, cioè non è che abbiamo abbracciato tutti i servizi commerciali e non esiste più nulla.
Assolutamente.
Continuano ad esistere ancora molti meno, ma diversi esperimenti del genere che vengono portati avanti. Alcuni un po' più conosciuti, altri meno, cioè questo delle radio, esistono degli esperimenti di una sorta di social network, di una rete federata di social network che viene chiamata Fediverso, continua a esistere, diciamo, produzione di materiale audio, video, documentari. C'è una nuova stagione dei podcast, dell'audio in rete, quindi, cioè, come dire, molte cose continuano ad essere fatte, per fortuna, e quindi bisogna continuare a tenerle d'occhio.
Ah, certamente, ma sì, 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 ma no, io sembrava, effettivamente sembrava, come ne parliamo, come se tutto, se come tutta la, come dire, l'energia che c'è delle lotte, delle attività, degli scontri di questi anni non abbiano trovato una loro forma di comunicazione, ma questo assolutamente non è vero, nel senso che siamo nel pieno. Quello che si sottolineava un po' è che forse è caduta un po' la tensione all'autoanalisi di queste forme di sperimentazione, ma forse è inevitabile, perché noi l'autoanalisi l'abbiamo fatta dopo, prima l'abbiamo vissuta, abbiamo sperimentato.
Sì, poi non lo volevo dire prima, poi quello era un altro elemento ancora da mettere nella discussione, poi il volume di produzione che c'è stato in quell'anno, no? In quegli anni, anche il modo come si è usata la rete e tutto, mise anche in discussione, fece nascere una discussione interna su come poi si usava la rete stessa, no? E mi ricordo, appunto, dopo Genova, come mettere le immagini in rete, però è l'altra di quelle trasformazioni che una volta eravamo noi che riprendevamo all'interno delle manifestazioni, cioè avevamo le telecamere puntate verso chi? Verso, per esempio, verso le forze dell'ordine. Adesso all'interno delle manifestazioni abbiamo dietro i cordoni delle forze dell'ordine chi punta le telecamere verso di noi. Mi vengono in mente i vari live team, no? tutti questi nuovi reporter, non di movimento, che però seguono le cose di movimento. Il problema è che ora stanno dall'altra parte, filmano, è un film differente.
È un po' complicato. Pensa che io, una delle ultime manifestazioni che seguì come corrispondente della piazza, mi è successa una cosa curiosa qui in radio, la voglio raccontare perché secondo me c'entra qualcosa. Allora, era una manifestazione che si svolse a San Giovanni, adesso non è importante dire la data, il momento, c'era parecchia tensione, ci furono alcune ore di scontri, una vicenda piuttosto pesante, e io ero corrispondente da questa radio insieme a tanti altri, ero corrispondente nel senso che mi chiamavano al telefono piuttosto che chiamavo io per raccontare quello che succedeva. E successe una cosa curiosa, perché le persone che stavano in redazione avevano acceso i canali delle televisioni online che trasmettevano in diretta, e a un certo punto le persone che stavano qui in redazione mi dissero, dice, no, ma non sta succedendo quello che racconti tu, io sto vedendo un'altra cosa. E lì io capii una cosa importante, ma fondamentale, veramente per me fondamentale, che era cambiato in tante persone l'approccio alla, come dire, alla comunicazione. Nel momento in cui le persone che vedevano quello che gli mostravano le telecamere, in quel caso era la 7, beh, ritenevo che quella fosse la verità. Io che ero lì sul posto e raccontavo quello che succedeva, sostanzialmente non ero più l'interlocutore valido. Questa è una cosa che ti fa interrogare su quel ragionamento che abbiamo fatto prima. Il media è il messaggio, quella telecamera schiacciava, e questo ti dovrebbe far ricordare qualcosa, perché stiamo parlando di Genova, schiacciava le vicende a seconda dell'operatore dove stava, o a parte, o al commentatore, magari c'aveva una telecamera sull'elicottero, magari l'operatore stava da un lato. Io che le stavo vivendo non ero più, stiamo parlando di pochi anni fa, non ero più un testimone privilegiato di quella vicenda. E questo ci è successo pure a Genova, no? Voi vi ricorderete tutti che un video in particolar modo, cioè una foto, in realtà era una foto o un video? No, era un video.
Un video.
Un video, sì. Che riprendeva Carlo Giuliani, diciamo, lanciare un estintore contro una camionetta.
Ah no, quella è la foto, pensavo di
la foto, faccio confusione. Rappresentò la prova provata del fatto che c'era in quel momento un'aggressione mortale nei confronti di Placani, che è il carabiniere che poi sparò e uccise Carlo. Chiaramente quella cosa fu più forte di qualunque testimonianza delle persone che erano lì sul posto, e poi si è dimostrato che l'estintore fu lanciato da una distanza che non costituiva nessun tipo di pericolo per il carabiniere. Ma non è importante il dettaglio, quello che ci interessa è far capire che, o perlomeno quello che interessa a me è far capire che non funziona, non può funzionare, cioè non funziona questa roba se non sei tu a controllare effettivamente quello che fai, a verificarlo, hai già perso in partenza. Io penso che, per esempio, sulla comunicazione,
questo è solo un dettaglio, voglio aggiungere in conclusione così una picca, un momento, voglio pizzicare un po' le corde di una trasmissione in cui ho cercato di essere il più posato possibile. Abbiamo cominciato a perdere la battaglia sull'informazione, sulla comunicazione e anche in parte la battaglia politica quando ci siamo incaponiti a dover dimostrare che le cose erano andate esattamente in una certa maniera. Su quel fatto specifico, ma su tanti altri fatti specifici, abbiamo deciso di scendere su un terreno che non era il terreno di quello che avevamo vissuto, ma quello che era dimostrabile. Questa cosa è chiaramente diventa... ti vai a confrontare con i mezzi che ci stanno. In quel momento la comunicazione mainstream era molto più forte, in quel momento quell'immagine era fortissima, e il fatto che centinaia di migliaia di persone, forse alcune milioni di persone, erano testimoni diretti o indiretti, perché avevano i loro parenti, i loro amici, le persone che stavano con loro in quel luogo, dicessero con chiarezza che c'era stato un comportamento criminale da parte delle forze dell'ordine, al di là del fatto specifico che avevano sparato in piazza, che avevano lanciato migliaia di lacrimogeni, che avevano pestato le persone in mezzo alla strada, non valeva più niente, perché c'era una foto che faceva vedere in maniera falsa, prospetticamente, che un ragazzo, un giovane compagno, un attivista, lanciava l'estintore contro il finestrino della camionetta. E questa cosa ti fa pensare tanto, ritornando alla manifestazione, no?
Sì, la verità
è quella che vedo in video.
Di controcanto, senza quell'immagine dalla Pascoli verso la Diaz, forse anche la storia di del processo stesso alla scuola, cioè nei confronti delle forze dell'ordine alla scuola Diaz, sarebbe andato diversamente. Uso il forse perché poi non abbiamo la controprova. Andiamo a chiudere così, appunto, perché poi qui questo è un altro spunto per parlare almeno altre due ore. Speriamo di essere riusciti a fare un racconto, aver dato anche degli elementi, degli spunti per successivi ragionamenti, comunque di aver raccontato quella che era l'informazione indipendente antagonista 20 anni fa, e raccontando appunto attraverso questa prima tappa che ci porterà al ventennale di Genova, appunto raccontando l'esperienza di Radio K. Noi torneremo tra qualche settimana, tempo di prepararla è l'1:05. Grazie a voi. Void, un grazie veramente enorme, perché si tocca strato.
Grazie,
ci sono riuscito stavolta.
Sì, grazie veramente tanto, soprattutto, come io amavo dire per radio, soprattutto della pazienza, cioè sì, la grande capacità, la grande necessità di avere pazienza. Io da parte mia saluto tutti e tutte all'ascolto, saluto di nuovo in particolar modo
chi è privato,
loro che sono private della libertà personale, sono in esilio piuttosto che in un centro di detenzione, che chi ci ascolta da dietro le sbarre, e via via dicendo, perché sono, come dire, in questo senso è, come dire, è nel messaggio.
Ciao Void, grazie.
Buona giornata a tutti, grazie della piacevole chiacchierata.
E ciao anche appunto a tutte e tutti, e il buon proseguimento appunto con chiudiamo con una traccia, quale numero?
La traccia 30, sì, se metti la traccia 30 secondo me va bene, siamo un po' poco professionali, ma come al solito siamo così, siamo a Radio Onda Rossa.